9, sto gioendo, notte e giorno, mentre cammino per questo sentiero stretto, perché il consolatore mora dentro di me.
Rejoicing night and day
as I walk giorno e notte mentre cammino per questo sentiero del pellegrino e vedo la mano di Dio in tutta la mia vita e il motivo della mia gioia, il motivo di ogni cosa è questo, il segreto che il consolatore dimora dentro di me. Egli abbassa, sì, egli dimora, alleluia, egli dimora dentro di me. Gioisco notte e giorno mentre cammino per questo sentiero stretto perché il consolatore dimora dentro di me.
Oh, once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at his feet, and there came a peace.
Now the consolatore dimora dentro di me. Notte e giorno mentre cammino per il sentiero del pellegrino perché il consolatore dimora dentro di me.
Egli
viene con me ovunque e conosce ogni mia preoccupazione e sono felice come un uccello altrettanto libero perché lo spirito ha il controllo e Gesù soddisfa la mia anima da quando il consolatore dimora dentro. Lodo Signore, egli dimora, egli dimora, oh, alleluia. Oh, sto gioendo notte e giorno mentre cammino per questo sentiero stretto perché il consolatore dimora dentro di me. E non c'è sete per le cose del mondo. Hanno messo le ali, tempo fa le ho abbandonate e all'istante tutte le mie notti sono diventate giorno e tutti i miei fardelli se ne sono andati ed ora il consolatore dimora dentro di me. Alleluia, he abides with me. Alleluia, egli dimora in me. Oh, e gioisco notte e giorno mentre cammino per questo sentiero stretto, perché il consolatore dimora in me. Oh, battiamogli le mani. Lode il Signore.
Is he abiding with you?
Egli dimora in te oggi. Oh, egli dimora, egli dimora. Oh, alleluia, egli dimora in me. E sto gioendo notte e giorno mentre cammino per questo sentiero stretto perché il consolatore dimora con me. Terzo verso.
Egli
viene con me ovunque e conosce ogni mia preoccupazione. Sono felice quanto un uccello e altrettanto libero perché lo spirito ha il controllo e Gesù soddisfa la mia anima da quando il consolatore dimora dentro di me. Oh, egli dimora, sì, egli dimora. Alleluia, egli dimora dentro di me. E gioisco notte e giorno mentre cammino per questo sentiero stretto perché il consolatore dimora dentro di me. Oh, battiamo le mani ancora una volta.
Oh,
sentiamo un lode al Signore. Amen. He abides, alleluia, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the comforter abides.
Second verse.
Seconda strofa.
Oh,
una volta il mio cuore era pieno di peccato, una volta non avevo pace all'interno, finché ho sentito di come Gesù è morto sulla croce, e allora sono caduto ai suoi piedi, e è venuta una pace così dolce, ed ora il consolatore dimora dentro. Oh, egli dimora, egli dimora, alleluia, egli dimora dentro di me. E gioisco notte e giorno mentre cammino per questo sentiero stretto perché il consolatore dimora dentro di me. Ancora una volta, fatemi sentire davvero. He abides, alleluia, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way,
for the Comforter abides with thee.
Lode Signore. Oh,
happy he abides.
Oh, sono felice che egli dimora. Lode al nome del Signore.
How happy are
Quanto
you
siete felici che egli dimora dentro. Amen. Siete pronti? Benvenuti al Captive Still Waters di nuovo.
This is the year of Jubilee.
Questo è l'anno del giubileo. Quando gli storchi
cammineranno
e i ciechi
verranno.
E il Signore libererà
i prigionieri.
Questo è l'anno del giubileo.
Oh, this is the year, this is the year.
Questo è l'anno del giubileo.
When the lame, when the
lame
shall walk. And the blind shall see,
and the Lord,
yes, shall set the captives free.
This is the year of Jubilee.
This is the year, this is the year.
This is the year
of Jubilee, of Jubilee.
Oh, and
the lame shall walk,
and the blind
shall see, and the Lord
shall set the captives free.
This is the year of
Jubilee. Shalom.
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 Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Shalom.
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 Jerusalem,
Jerusalem,
ancora
una volta, questo è l'anno.
Questo
abbiamo sentito la tromba del Vangelo. Questo è l'anno del Giubileo, quando gli storpi cammineranno, i ciechi vedranno, il Signore libererà i prigionieri. Questo è l'anno del Giubileo. La tromba vi ha liberati, ancora una volta, questo è l'anno.
Of Jubilee,
del Jubileo.
Of Jubilee. When the lame shall walk and the blind shall see, and the Lord shall set the captives free. This is the year.
Ancora una volta, se avete sentito il suono della tromba, questo è l'anno del Giubileo. Alleluia. Quando gli storpi cammineranno e i ciechi vedranno, e il Signore libererà i prigionieri. Questo è l'anno del Giubileo.
Celebrate,
I will celebrate. Io celebrerò, canterò al Signore. Io innalzerò un canto nuovo.
I will celebrate.
Io celebrerò, canterò al Signore. Canterò un canto nuovo.
Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia, 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 alleluia. Io celebrerò, canterò Signore, canterò un canto nuovo. Io celebrerò, canterò Signore, canterò un canto nuovo.
Alleluia.
Alleluia, 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 alleluia,
alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Se avete bisogno,
Jehovah Jireh,
colui che provvede per me, la sua grazia è sufficiente per me.
For me, for me, Jehovah Jireh.
Ma colui che provvede per me, la sua grazia è sufficiente per me. Ancora una volta, Jehovah Jireh.
Jehovah Jireh.
Oh, Jehovah Jireh. Colui che provvede a me, la sua grazia è sufficiente per me.
For me,
Jehovah Jireh.
my provider.
Colui che provvede a me, la sua grazia è sufficiente per me.
Hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Celebrerò, canterò Signor, canterò un canto nuovo. Io celebrerò, canterò Signor, canterò un canto nuovo.
Alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Amen. 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 Lode il Signore.
Say hallelujah.
Alleluia. Chi vuole celebrare? Amen. Siamo stati liberati dalla parola, dal messaggio dell'ora. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Potete sedervi. È meraviglioso essere qui. Nella presenza del Signore. Sentite la sua presenza. Non c'è niente di simile alla presenza del Signore. Noi avremo un tempo meraviglioso oggi. Vorrei dare il benvenuto a tutti, ai visitatori, e voi a Tucson, in California, a New York, in Texas, e tutto attorno al mondo, in questo collegamento telefonico, dove noi crediamo che ogni parola di questo messaggio è così dice il Signore. Lo crediamo questo. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Non siete orgogliosi di credere a questo? Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Vorrei dare il benvenuto anche a tutti i nostri speciali visitatori e camp, le loro famiglie. Quanti sono qui per il camp? I figli e le loro famiglie? Tutti che tutti vivevano, alzatevi. Benvenuti, Dio vi benedica. Tutti guardateli bene, perché quando li vedete la settimana prossima direte: che cosa è successo a voi? Oh, io ero nella presenza della colonna di fuoco. Amen. Loda il Signore. Loda il Signore. Potete sedervi. Come vedete, il nostro fratello Samuel non è qui stamattina con noi. Vorremmo ricordarlo in preghiera. Lui e la sorella Robin, lei è stata malata per tutto il weekend, ha la febbre alta. Ha detto che non volevo venire lì e farti star male. Te, fratello Joseph, lei ha la febbre e non deve preoccuparsi di quello, ma vogliamo ricordare la sorella Robin, fratello Samuel. Io so che nella sua soggiorno che sta ascoltando. Ti ho sentito dire amen. Lo amiamo e ringraziamo il Signore per... e sapete, non ho tante possibilità di battarmi di lui, ma ringrazio il Signore per il fratello Samuel e la sua famiglia. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Il Padre veramente ha mandato lui e la sua famiglia nella nostra direzione. Ringrazio il Signore per lui. Oggi c'è qualcosa di straordinario che ci sarà dato da Dio. Noi crediamo di essere quella super regale progenie di Abramo che Dio ha promesso che l'avrebbe suscitata, ha detto che era il tempo della fine. E amo come dice, non è la progenie regale, è la super progenie regale di Abramo. E abbiamo quel vero, quella vera rivelazione della regale progenie di Abramo, quella fede del tempo della fine, la fede rapitrice che servirà per andarcene da qui. Noi siamo degli Abramiti. Amen. Oh no. Loda Signore, io sono un Abramita. Loda Signore, sono orgoglioso di questo. E oggi lo stesso Signore Gesù che ha letto la prima parte di questa scrittura di Isaia 61 e poi si è fermato, ha messo giù il rotolo, la scrittura, e ha proclamato alle persone che erano là, che là in quel giorno ha detto: in questo giorno questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. E egli ha detto: io rivelerò me stesso di nuovo, ha detto, e questo come è stato nei giorni di Sodoma, così sarà che io tornerò di nuovo e rivelerò me stesso a voi in forma umana, in carne umana, ha detto, esattamente come ho fatto là nel tempo di Sodoma, e vi promesso questo, che in carne mi sarei rivelato a voi, che io sarei, che sarebbe stato il figlio dell'uomo che rivela se stesso, che viva e dimora nella carne. E io starò davanti a voi e dirò: in questo giorno, il 16 giugno 2019, questa scrittura, Luca 17:30, si è adempiuta davanti ai vostri stessi occhi. Gloria al nome del Signore. Amen. Loda il Signore. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Il Signore, potete sedervi. Questo è esattamente ciò che sentiamo e ciò che crediamo. Oh, avremo un tempo meraviglioso. Ora, il compito principale di Satana oggi è di farvi dubitare questo. O almeno una parte di questo. Sarà così simile, sedurrà gli stessi eletti, se fosse possibile. Quindi deve essere simile, quindi dovete dubitare una parte di questo. E lui ha molti spaventapasseri là fuori per spaventare la sposa di Gesù Cristo e spaventare le persone che sono là fuori. E uno di questi è che quella gente di nastri, oh, sono un gruppo che crede proprio solo alla deità. Avete sentito questo? Se non l'avete scritto, è là fuori, viene detto. Oh, credono alla deità, loro adorano un uomo. Oh, tu diavolo che menti, bugiardo. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Potete sedervi. Noi adoriamo nessun uomo, adoriamo Gesù Cristo soltanto. Vuoi sentire che cosa crediamo? C'è solo un posto in cui Dio ha posto il suo nome, e quello non è in una chiesa, ma in Gesù. C'è solo un posto di adorazione, solo un posto in cui siete ricevuti, ed è nell'amato Gesù Cristo. Non c'è nessun altro nome sotto il cielo dato agli uomini tramite cui bisogna essere salvati. Nessuna chiesa, nessun credo, niente. Gesù Cristo. Amen. Ecco che cosa crediamo noi. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Ma noi abbiamo la rivelazione della parola. C'è altro che va oltre a questo, che è il figlio dell'uomo che rivela se stesso di nuovo in carne. Ha detto, e noi adoriamo il Dio che era dentro quell'uomo, perché quello è la rivelazione di questo messaggio. Dovete adorare il Dio che c'era dentro quell'uomo. Non l'uomo, ma il Dio che c'era dentro quell'uomo. La rivelazione. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Scusate. Loda il nome del Signore. Potete sedervi.
ma c'è un altro spirito molto seduttore che c'è là fuori e dice: voi gente, mettete troppe cose sul fratello Branham. Ah, l'avete sentito quella? Oh, c'è. E dice che voi gente, proprio noi crediamo solo in Gesù Cristo, voi mettete troppo su di Lui, è solo un uomo, ma noi crediamo solo in Gesù Cristo. Credo di aver sentito ancora quell'affermazione. Vorreste sentire cosa ha detto il profeta di Dio riguardo a questo? Non è l'adorare angeli, è Dio che manda i suoi spiriti che ministrano alle chiese per ministrare alle persone. Non c'è carne che possa glorificare Dio. Se qualcuno può glorificare qualcosa sarebbe Gesù, ma ha detto: non sono io che faccio le opere, è il Padre che dimora in me, Egli compie le opere. Gloria. Che cosa ha detto loro? Noi crediamo a Dio. E gli ha detto: se voi credete a Dio e credete anche a me. Loda il nome del Signore. Loda il Signore, potete sedervi. Ora, quando l'angelo viene qui al tuo servitore, qui, fratello Branham sta parlando di se stesso, ha detto, l'angelo del Signore che viene dalla presenza del Signore, quindi, chiariamo chi è questo. Se tu porterai le persone a credere a te, ora, ecco la parte difficile, se porterai le persone a credere a te, quanti credono a Dio? Lode al Signore. Tutti voi lo credete, non è così? Credete a Cristo? Credete allo Spirito Santo? Ora, non è quella la domanda stasera. Io sono felice che facciate questo. Questo vi rende dei cristiani. Ma quello non è questo quello che sto cercando di portarvi. Oh, misericordia! Amen. Gloria! Woo. Amen. Gloria. Potete sedervi. Wow. Lode il Signore. Non è questo quello che sto cercando di dirvi. Arriverò a questo quando farò la chiamata all'altare. State ascoltando? Voi dovete credere a loro prima. Se non siete in contatto con loro, non saprete mai questo. Quindi dovete avere prima loro, ma poi dovete essere in contatto con questo. Ascoltate, ma in quanto credete a loro, ad essi, voi dovete comunque credere che io vi sto dicendo la verità e ciò che dico io è la verità. E noi lo crediamo. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Amen. Oh, misericordia. Oh. Loda il Signore. Lo crediamo. Amen. Potete sedervi. Quindi c'è ancora di più di questo in questo giorno. Non solo dovete credere in Gesù Cristo, lo Spirito Santo, dovete credere anche ad ogni cosa che Egli ha detto che è la verità. È quello che ha appena detto. Ora, a motivo di questo, ecco il seduttore numero uno del giorno, proprio come ha fatto al principio, così l'ha fatto per Eva, così lo fa anche oggi. Egli è molto più intelligente, è molto più scaltro, ma è lo stesso. È per farvi dubitare. Quello è il suo compito, è di farvi dubitare che ogni parola non è la parola di Dio. Quello è il suo compito. Ha detto che questo messaggio ha degli errori dentro, quindi non può essere il vostro assoluto. Ha degli errori dentro. Non può essere il vostro assoluto. Quindi un uomo o qualche gruppo di uomini può dirvi tramite la loro interpretazione che cosa e cosa non è la parola. È ciò che dicono. Dicono che il messaggio è secondario al loro ministero. Il fratello Branham ha fatto degli errori? Assolutamente. Era un uomo. Era un uomo. L'ha detto che li ha fatti. È nato nel peccato, forgiato nell'iniquità. Era un uomo. Ha detto solo la parola di Dio non ha errori. È questo quello che ha detto? Ma ha detto anche questo, che i profeti di Dio non fanno errori. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Lode al nome del Signore. Gloria, e noi lo crediamo questo. Amen. Lode al Signore, potete sedervi. E sarò come Dio stesso, citazione, Dio rimase con lui, Mosè, nei suoi errori. Lui tenne la sua commissione, il suo compito, non importa cosa facesse Mosè, era l'ufficio di Mosè che Dio rispettava, lui era un profeta. Quindi non importa che cosa faceva Mosè, Dio rimaneva con lui. Se era così dice il Signore o non così dice il Signore, era così dice il Signore quando quel profeta ha chiamato quelle orse. E sono venute però, non è così? Dio ha dovuto onorare la parola quando Mosè colpì la roccia. Dio gli disse di parlare e lui la colpì. E voi critici che siete che erano là, ha detto, oh, non è così il Signore, non credo con l'assurdità. E allora non bevete da quella roccia e morite. Amen. Lode il Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Lode al nome del Signore. Amen. Lode al nome del Signore. Noi beviamo da essa. Amen. Potete sedervi. Lode il nome del Signore. Porta le persone a credere a te. È proprio il nucleo di questo messaggio. Amen? È la commissione, il compito che Dio gli ha dato. Dio ha comandato al suo angelo di dire alla sua sposa di questo giorno, ha detto, se tu porterai le persone a credere a te. Punto. Questa è la commissione, è il compito. Questo è quello che l'angelo del Signore gli ha detto. Sapete, l'ho spiegato al fratello William là dietro. Così, vieni qui. E mi dispiace. È come Gesù che sta qui che mi dice, credi ad ogni parola che quell'uomo dice. E poi se ne va. E poi viene un critico e dice, lo so, ma lui significa soltanto quando diceva, così dice il Signore. Dio mi ha detto di credere a qualsiasi cosa lui ha detto e io lo credo. Non importa, io credo ciò che Dio mi ha detto di fare. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Loda il Signore. Potete sedervi. Potete visualizzare il Signore che incarna, che vi dice, questo è mio profeta, credete a ciò che dice, e tutto ciò che dice, poi se ne va. E qualcuno viene e dice, no, qua, non dovresti credere, ha degli errori, sai una cosa? Beh, sai una cosa? Loda il nome del Signore. Amen. Egli non ha detto solo quando ha detto, così dice il Signore. Non ha detto questo. E poi non ha detto solo quando dice così dice il Signore e poi vi manderò un gruppo e poi loro vi diranno ciò che è e ciò che non è così dice il Signore, ciò che dovreste credere e ciò che non dovreste credere. Non credo che il compito di la commissione dicesse questo messaggio è stato rivendicato dalla colonna di fuoco e ha detto che questo messaggio, questo profeta era la parola di Dio per questa epoca e noi lo crediamo e lo crediamo. No, del nome del Signore. Veramente è così semplice. Alla fine di molti dei messaggi che fratello Branham, che noi sappiamo che lui ha parlato, fratello Branham ha detto, se ciò che ho detto oggi Se Dio non lo rivendica questo, nell'essere la verità, allora non credete a nulla di ciò. Non mi ricordo quando abbia detto no, solo quando ho detto così dice il Signore. Non ha mai detto quello, ha detto quello che io dico, credetelo. Non ha messo una virgola, ha detto voi credete a ciò che dico, punto. Non solo dove dico così dice il Signore, ma ogni parola. Ma il fratello Branham ha detto, lui stesso ha detto, questo è solo il mio pensiero. Questa è la mia idea. Non è Dio, è la mia parte umana. Non è così dice il Signore. È vero. E questo mi è stato indicato da molti ministri. Fratello Branham ha detto, questo sono solo io. E ha detto di Martin Luther King, ma ha detto che non che quello era il così dice il Signore, ha detto che era così. Sì, è vero, il fratello Branham l'ha detto. Quindi abbiamo stabilito, secondo loro, che se non è così dice il Signore, non dobbiamo prenderlo. Se non è così dice il Signore, o ciò che loro dicono, quello è l'umano, la parte umana, le sue idee. La Bibbia è il nostro assoluto, non questo messaggio. L'avete sentito questo? Ok. Lode al Signore. Se non è vero, allora fareste meglio a tirare via questo dalla Bibbia. Oh, ma questo colpirà. Questo è l'Apostolo Paolo che parla in 1 Corinzi 7:12. E per il resto parlo io, non il Signore. Cosa? Eh beh, tiriamolo fuori questo. Non è così dice il Signore, questo è sbagliato. Oh. Loda il Signore. Sedervi. Quindi Paolo ha detto che se un fratello ha una sposa, una moglie che non è credente, lei vuole vivere con lei, e allora può vivere insieme senza divorziare. Questi sono i pensieri di Paolo, i suoi pensieri umani, perché ha detto sono i miei pensieri, sono io Paolo, ciò che io penso. Quindi non dobbiamo avere questo, non dobbiamo credere a questa parte. Quindi voi incredenti, se avete voi credenti che avete una moglie che è incredula, potete divorziarla. Questo non è la parola, è la parola, è la, così dice il Signore, non il nome del Signore, è così, ogni parola sui nastri è così dice il Signore, noi lo crediamo. Amen. Lode il nome del Signore, potete sedervi. O ascoltiamo ciò che quell'angelo messaggero, ciò che lui ha detto, che era l'assoluto. E so che voi conoscete questa citazione, ma l'ascolteremo di nuovo. Ora, non sto cercando di usurpare un'autorità o qualcosa del genere, ma vedete, un uomo o qualcosa che ha due teste o due cose, non sa che direzione andare. Dio non ha mai avuto due capi della sua chiesa, non l'ha mai avuti. È un capo. Egli si è sempre occupato in ogni generazione, come abbiamo studiato lungo la scrittura, c'è sempre stato un individuo con cui egli ha a che fare. Perché voi se prendete due uomini, avete due opinioni e deve arrivare ad un assoluto finale. Uno. E il mio assoluto è la parola, la Bibbia. E come pastore qui nella chiesa, il mio assoluto è la parola. Ora voglio che siamo certi di averlo fatto bene. Lui ha appena detto che il suo assoluto era la parola, la Bibbia. Ma poi continua a dire, ma io so che i nostri fratelli, voi in certo modo guardate a me nell'essere il vostro assoluto. A me! Quello è il profeta che sta parlando. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il Signore, potete sedervi. Dio sta parlando tramite il suo profeta, ha fatto questa affermazione: voi guardate a me come vostro assoluto, io guardo al Signore. Ha detto, come Paolo ha detto nella Scrittura, voi seguite me come io seguo Cristo. Lode il Signore, questo è esattamente ciò che stiamo facendo, è solo come, proprio come Dio ha comandato di seguire Lui, come Lui segue Cristo. Perché noi crediamo che il messaggio, la Bibbia, la parola e i nastri sono tutti esattamente uno, lo stesso. È il nostro assoluto. Loda il nome del Signore. E qui, ecco la parola che ribatte il chiodo per me. Per la vera progenie regale di Abramo, conosce senza ombra di dubbio ciò che facciamo e ciò che crediamo è la parola di Dio per il nostro giorno. Egli ha detto, questo era Mosè, e voi sapete, conoscete anche questa, Mosè che parlava di Israele dopo essere stato rivendicato da Dio, dalla colonna di fuoco, e sapeva di essere dimostrato come servitore di Dio per guidarli fuori. E prima di entrare nella terra, prima di entrare, Mosè disse, ora, le parole che vi ho detto, io chiamo i cieli e la terra a testimoniare contro di voi, che se voi aggiungerete una piccola cosa ad essa o toglierete una parola da essa, voi non rimarrete nella terra che Dio vi ha dato. Così dico io, nel nome di Gesù Cristo, non aggiungete una cosa o non togliete, non mettete le vostre idee in esso, voi dite soltanto ciò che c'è su quei nastri. Voi fate esattamente ciò che il Signore ha comandato di fare, non aggiungete ad esso, rimanete con i nastri. Questo giorno, questa scrittura è adempiuta per noi.
Amen.
Amen. Loda il nome del Signore. Gloria. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Quanto è meravigliosa questa parola, quanto è perfetta. Sapete, questa è la rivelazione. L'uomo mette il ragionamento in essa, le sue idee, i suoi pensieri. Beh, lui ha detto questo, ha detto quello. Lui ha detto solo di crederlo. E loro lo rendono complicato, quindi allora chi crederò? Chi è l'autorità? Chi corregge il profeta di Dio? Nessuno. Solo Dio ha detto che Lui parla da bocca a orecchio dai Suoi profeti. Lui è colui che lo fa. Come noi possiamo giudicare? Come noi? Beh, lo Spirito Santo su di me mi dice questo, che questo è questo. E neanche due ministri sono d'accordo uno con l'altro. Il profeta di Dio ha detto che non lo sono. E due persone non sono d'accordo, lo sappiamo. Quindi come posso io? Come lo renderei troppo confuso? Io credolo soltanto. Spiegalo, fratello Joseph. È la rivelazione, non posso spiegarvela. Ma io lo credo nel profondo del mio cuore. E poi, una volta che lo vedete, non vedete nient'altro. Ed ogni altra cosa è carne da cannone, ma è di portarvi, è per portarvi a dubitare. In quest'ultima settimana è stata così forte le cose che ci sono in tanti, così tanti ministri che credono queste cose. Noi non stiamo solo inventando delle cose qui. Molti di voi, prima di essere qui, voi lo date di lo glorificate Dio di essere isolati e dire ascolto solo i nastri. Sapete che cos'è? Quando voi dite che questi nastri sono secondari al ministero, ora voi siete gente dei nastri. Quindi numero uno per noi sono i nastri. Amen. Il numero due è il ministero. Non importa, i nastri vengono prima per noi. Quindi veramente, non ho tempo di ascoltarli. Io ascolterò i nastri, questo messaggio. Quindi per noi, se il nostro numero uno sono i nastri e non ho tempo, allora se insegnate alle persone e dite che il ministero è il numero due e il ministero è il numero uno e i nastri è il numero due, loro non hanno tempo per i nastri. È chiamato il seme di discrepanza. Quando voi portate qualcuno a non credere o dire che questo messaggio è secondario, più grande e più eguale del profeta di Dio, è un seme di discrepanza. Non può esserlo. Nessuno può giudicare il profeta. Nessuno può correggere la sua parola. Questo è questo, questo non lo è. Oh, ma che confusione! Vogliono tornare alle epoche che c'erano prima di questo e noi siamo nell'epoca dell'aquila. Siamo la super regale progenie di Abramo. Noi sentiamo la voce di Dio. Loda il nome del Signore. E io sono così grato di avere quella rivelazione oggi, da crederla col profondo del mio cuore. E una volta che le ascoltate, non potete ascoltare nient'altro, è tutto ciò che ascoltate. E voi la ascolterete in abbondanza oggi. Proprio come Gesù che stava davanti a lui, come era che lui stava là davanti alle persone, ha letto le scritture, ha detto chi egli era, per dir loro: questo giorno questa scrittura è stata adempiuta davanti ai vostri occhi. La stessa cosa avverrà oggi, proprio nel nostro giorno, nel nostro tempo. Leggere questa scrittura, questo giorno, questa scrittura, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È proprio davanti ai nostri occhi. Lo stesso messaggio dell'ora. Oh, proprio quel nucleo, non dubitatelo. Ci sono solo due cose, è quello. E voi giovani siete nel camp, è questo in cui è merito il camp quest'anno, è che noi stiamo andando avanti. Noi stiamo proprio andando avanti. È il tempo, non voglio essere strano. Oh, io sono liberato. Io non devo ascoltare altro tranne questa parola. E voi non dovete preoccuparti. Ma io sto fumando, sto facendo le cose, sto fumando, sto facendo le altre cose, guardando le cose sbagliate. Portate questo messaggio, il messaggio, il Signore Gesù nel vostro cuore. Ottenete la rivelazione di Dio in questo giorno nel vostro cuore e tutto il resto se ne andrà. Non dovrete preoccuparvi di quello. Oh no! Dio può, Satana può proprio sconfiggervi con quelle cose. Siamo carne umana, facciamo errori. Appena detto che fate errori delle altre cose, tutto il resto farete degli errori. Ma quando si arriverà a questo messaggio e alla rivelazione di questo messaggio, non ci sono errori. E voi non potete fare questo errore. Voi dovete decidere che è la voce di Dio per questo giorno. Non potete dubitarlo, non potete aggiungere adesso, non potete togliere da esso. Non potete aggiungere ragionamento adesso, dovete crederlo. Ogni parola di esso. Se voi non lo fate, allora avete perso la rivelazione. Mi dispiace. È così. Avete sentito? Dovete credere adesso, dovete credere al Signore Gesù, dovete credere allo Spirito Santo, dovete credere a questo, ma poi dovete credere a ciò che vi sto dicendo, che è la verità. O butterete questo fuori dicendo: beh, no, non è l'ispirazione. Oh, è la parola di Dio e noi abbiamo la rivelazione di essa. Quindi chiudiamo i capi mentre ringraziamo il Signore per quella rivelazione, per questo messaggio, perché veramente è ogni cosa per noi. Grazie Signore, grazie per un gruppo di persone che ama la parola con tutto il cuore, perché potrebbero esserci molte cose che non comprendiamo, non sappiamo spiegarle, e quel ragionamento viene: Signore, noi lo crediamo inequivocabilmente ed è assoluto per noi, noi facciamo esattamente ciò che tu ci hai insegnato di fare. Noi lo crediamo dal profondo del cuore. Noi sappiamo che stai venendo per la tua sposa, Signore Gesù. E noi lo crediamo che tu hai detto che quella fede rapitrice che ci serve, Signore. Noi crediamo che è in questo messaggio. Perché tu ci hai detto che è la voce di Dio stessa per questo giorno. E tu hai mandato un profeta per chiamar fuori una sposa. Per guidarci là, Signore. E il tuo Spirito Santo ci sta guidando a seguire la nostra guida. Ci stai indicando che stiamo seguendo Lui come Lui segue te. Non è un uomo, è Gesù Cristo nell'uomo che noi adoriamo e crediamo. Ti amiamo, Signore Gesù, per esserti rivelato a noi. Sei meraviglioso, Signore. Vieni e stai con noi ora, Signore. Oh, soddisfa ogni richiesta. Tu hai visto ogni bisogno. Hai letto le richieste di preghiera, quelle che sono tutte attorno al mondo, nel collegamento, se avete un bisogno nel vostro cuore, qualcosa che volete da Lui, alzate la mano a Lui e dite: Signore, sono qui, ho un bisogno, Signore, Tu sai che cos'è, Signore. Il numero uno, Signore, è di essere più simile a Te, Signore. Io voglio essere più simile a Te, completamente arreso a Te. Ecco il desiderio del mio cuore, voglio essere completamente arreso. Ho completamente dato a Te, dammi più rivelazione, Signore. Oggi dammi più rivelazione della Tua parola, Signore Gesù. Egli è qui per darvela. Lo credete? Allora ricevetelo nel nome del Signore Gesù Cristo. Gesù, unico meraviglioso Salvatore, glorioso Signore, Emanuele, Dio con noi, benedetto Redentore, parola vivente. Cantiamolo di nuovo, Lui, loda il Tuo nome, Signore Gesù. Gesù, sì, Signore Gesù, nome al di sopra di ogni nome. Meraviglioso Salvatore, glorioso Signore, Redentore, parola vivente, oh prezioso Geova, quanto sei grande, Signore, quanto è meraviglioso sentire la Tua presenza che si sposta dentro e fuori, Signore, veramente sono come onde di gloria che soffia su di noi, Signore. Come i nostri cuori sono vivificati quando sentiamo le parole, l'eccitazione, le cose che il fratello Joseph ha detto in questo pomeriggio, Signore. Signore, oh, in che tempo stiamo testimoniando con i nostri stessi occhi. Oh, come sei grande, Signore. Grazie, Padre, per la rivelazione di ogni rivelazione, Signore. Padre, nel sapere che questa è la voce di Dio per noi, Signore. Sapere, Signore, che le parole del profeta sono vere dalla culla fino in poi, che non ci sono errori. Sapere che, Padre, sei Tu che stai parlando tramite di lui. Padre, abbiamo l'opportunità di sentire la voce di Dio ogni giorno, Signore. Padre, Ti amiamo. Non abbiamo le parole per esprimere come veramente ci sentiamo, eccetto dire: Signore, non è altro che la verità, Signore. Lo crediamo con tutto il cuore, Signore. Grazie per quell'unzione che è qui oggi. Grazie per ognuno, Signore, che queste piccole lingue di fuoco che sono qui e tutto attorno al mondo, radunate insieme, Padre. Ogni diversa nazione, gli stati tutto attorno al mondo, che sono raccolti attorno a quel richiamo, Signore. E noi ci stiamo raggruppando per questo risveglio, perché veramente Tu stai radunando il Tuo popolo insieme. Come il fratello Giorgio stava dicendo, noi siamo pronti per andarcene da qui, Padre. Oh, dacci ciò di cui abbiamo bisogno oggi, Signore. Attiratici più vicini a Te, come mai prima, Padre. Preghiamo per ancora più rivelazione, come mai prima. Possa andare così nel profondo del nostro cuore, Signore, e preparare questo terreno fertile del nostro cuore mentre ascoltiamo questa parola originale che proprio entra dentro e avviene e si radica dentro i nostri cuori. Padre, Ti amiamo con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo per ogni cosa che stai facendo per noi, Signore. Padre, queste richieste e le mani che sono state alzate. Padre, oh, dalla più piccola alla più grande, Tu veramente sei il grande Dio e conosci ogni cosa, Signore. E Padre, noi ci riuniamo insieme come il corpo di Cristo con fede per sapere che qualsiasi cosa chiediamo nel Tuo nome sarà fatta, Padre. Noi affidiamo ogni cosa a Te, Signore. Ti chiediamo di intervenire, di muoverti, di entrare sulla scena per a ogni richiesta, Signore. E ti aiutaci oggi, aiutaci ad ascoltare questa parola come mai prima. Proprio possa diventare una tale realtà per noi, Padre. Oh, ti ringraziamo ancora una volta. Signore, che popolo privilegiato siamo. Veramente, quanto sei grande, Padre. Ti amiamo e non possiamo dire abbastanza grazie, Signore. Oh, vogliamo solo adorarti e ringraziarti ancora, Signore. Nel prezioso nome lo chiediamo. Tutte queste cose, secondo la Tua perfetta volontà, nel nome che è al di sopra di ogni nome, il nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Gesù, nome al di sopra di ogni nome, meraviglioso Salvatore, glorioso Signore. Emanuele, Dio con noi. Benedetto Redentore, parola vivente, ancora una volta, alziamo le voci a Lui. Gesù, unico nome, Dio Salvatore, glorioso Signore.
In questo momento avremo le consacrazioni di alcuni bambini, quindi se in questo momento volete farvi avanti, inizieremo il servizio di consacrazione, canteremo, portateli dentro, portateli dentro, portate, fateli entrare dai campi del peccato, portateli dentro. Portate i piccoli a Gesù. Qual è il nome? Ezra?
Ezra Zachary.
Ezra Zachary.
Sì, come stai? Ok, no, il tocco. Ecco la mamma. Chiniamo i capi. Gentile Padre Celeste, quanto sei grande, Signore. Come ti ringraziamo per questo piccolo dono d'amore che Tu hai posto in questa casa, Signore. Padre, un piccolo segno d'amore che Tu hai dato a questa famiglia. E Signore, loro l'hanno portato qui oggi, Signore, per porlo nelle Tue mani, Signore. Padre, per una vita di servizio per Te, che Tu lo benedica e stia con lui, Signore. E Padre, tieni i Tuoi angeli tutto attorno a lui. In questo mondo malvagio in cui viviamo, Signore, e non abbiamo niente oltre a Te, quindi l'hanno portato qui per porlo nelle Tue mani, così che Tu lo possa guardare e proteggere. Custodirlo, lo prendiamo e lo poniamo nelle Tue mani ora per una vita di servizio. Lo consacriamo a Te, nel prezioso e amorevole nome nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen. Ecco la mamma.
Nathaniel Silas
O'Dwyer. Nathaniel.
Il piccolo Nathaniel O'Dwyer.
God bless you. Let us bow our heads.
Chiamiamo i capi.
Father, little Nathaniel.
Padre, il piccolo Nathaniel, Signore. Padre, come la, mentre la madre e il padre sono venuti qui, Signore. Padre, voglio ringraziarti per questo piccolo dono che Tu hai dato nella loro casa, Signore. E l'hanno portato qui, Signore, per riporlo nelle Tue mani, Signore Gesù. Perché loro sanno che non possono essere là sempre con Lui, non possono essere sempre a Suo fianco, ma Signore, sappiamo che Tu sarai sempre a Suo fianco. Tu lo osserverai sempre, lo proteggerai sempre e sarai sempre là, Signore. Quindi sono venuti
comandamento della tua parola per portarlo e riporlo nelle tue mani. E Padre, mentre sono qui come tuo servitore indegno per rappresentare le tue mani, Signore, io lo porto a te e lo metto nelle tue mani per una vita di servizio e di consacrazione. Possa tu benedirlo e stare con lui. E se ci sarà un domani, che questa parola arda dentro il suo cuore, Signore Gesù. Possa tu benedirlo e stare con i genitori. Possano mantenere sempre quella parola al primo posto nella loro casa e porre quella parola davanti a lui, ora Padre. Lo poniamo nelle tue mani per una vita di servizio e consacrazione. Osservalo, proteggilo, tienilo al centro della tua perfetta volontà. Concedilo, Signore. Lo chiediamo nel prezioso e amorevole nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen. Portate i piccoli a Gesù. Loda il nome del Signore. Quanti sono felici ed eccitati di essere qui oggi? Veramente, il nostro Dio è così grande. Quanto è grande la sua parola. Cantiamo questo breve coro. Quanto è grande il nostro Dio e quanto è grande la sua parola. Egli è il più grande di cui si sia mai sentito. He rolled back the waters. Egli ha respinto le acque del potente Mar Rosso e ha detto: io vi guiderò, mettete la vostra fiducia in me. How great is our God. Quanto è grande il nostro Dio e quanto è grande la sua parola. He's the greatest. Egli è il più grande di cui si sia mai sentito. Egli ha respinto le acque del potente Mar Rosso e ha detto: io vi guiderò, mettete in me la vostra fiducia. Prezioso Padre Celeste, Signore, ti ringraziamo così tanto questo mattino. Che onore è di essere qui con il tuo popolo, Signore. Padre, guardiamo al mondo, alla mondanità. In questo giorno questa scrittura è venuta. Guardiamo le politiche e poi guardiamo la Chiesa, guardiamo la sposa. Ti ringraziamo così tanto per questo messaggio che è stato rivelato ai nostri cuori, Signore. Signore, quanto sei stato buono con noi. Ti chiediamo di benedire queste decime, queste offerte per il loro scopo, Signore. Stai con noi. E dacci ancora più rivelazione oggi, Signore. Tu hai detto di chiedere e noi riceveremo. E in questo giorno questa scrittura è adempiuta. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Oh, how great is our God.
Quanto è grande il nostro Dio.
And how great is.
E quanto è grande la sua parola.
He's the greatest one.
Egli è il più grande di cui si sia mai sentito. Egli ha fatto arretrare le acque del potente Mar Rosso e ha detto: io vi guiderò, mettete in me la vostra fiducia. Quando il Salvatore chiamerà, oh, io risponderò. Quando Egli mi chiamerà, io risponderò. E quando il Salvatore chiamerà, io risponderò. Oh, sarò da qualche parte, aspettando di sentir chiamare il mio nome. I'll be somewhere. Oh, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte aspettando di sentir chiamare il mio nome. Be somewhere. Sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte aspettando di sentir chiamare il mio nome. If my heart se il mio cuore sarà a posto quando Egli mi chiamerà, se il mio cuore sarà a posto, io lo sentirò, e se il mio cuore sarà a posto quando Egli mi chiamerà, I'll be somewhere, sarò da qualche parte, in ascolto di sentir chiamare il mio nome, somewhere, listening, I'll be somewhere, listening, sarò da qualche parte, aspettando di sentir chiamare il mio nome, I'll be somewhere, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte aspettando di sentir chiamare il mio nome. My robe, e se la mia veste sarà bianca quando Egli mi chiamerà, se la mia veste sarà bianca, io lo sentirò. If my robe, se la mia veste sarà bianca quando Egli mi chiamerà, io sarò da qualche parte, aspettando di sentir chiamare il mio nome. I'll be somewhere, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte, aspettando di sentir chiamare il mio nome. I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening, I'll be somewhere, listening for my name. Ancora una volta, sarò da qualche parte. Listening, I'll be somewhere, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte aspettando di sentir chiamare il mio nome. I'll be somewhere, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte in ascolto, sarò da qualche parte aspettando di sentir chiamare il mio nome. Sì, the lamb is the light, in quella città dove l'agnello è la luce, oh, in quella città dove non viene mai la notte. Oh, ho una dimora lassù, e quando sarò liberato di ogni preoccupazione, io andrò dove l'agnello è la luce. Oh, in the city where the lamb is the light, nella città dove l'agnello è la luce, oh, quella città dove non viene mai la notte. The mansion over, oh, ho una dimora lassù, e quando sarò liberato di ogni pericolo e preoccupazione, io andrò dove l'agnello è la luce. Oh, there's a country, oh, e c'è un paese al di là delle stelle del cielo, e c'è una città dove non viene mai la notte. E se noi saremo fedeli, andando avanti, noi ci andremo. Oh, in quella città dove l'agnello è la luce. Oh, in the city where the lamb is the light, in quella città dove l'agnello è la luce. Oh, quella città dove non viene mai la notte. Ho una dimora lassù, e quando sarò libero di ogni preoccupazione, io andrò dove l'agnello è la luce. Oh, qui abbiamo i nostri giorni di sole, ma sappiamo che il sole che ora splende così luminoso su di noi sarà mutato in nubi e pioggia finché non ce ne andremo in quella città dove l'agnello è la luce. In the city where the lamb is alive. Oh, quella città dove non viene mai la notte. Ho una dimora lassù, e quando sarò libero di ogni preoccupazione, io andrò dove l'agnello è la luce. E là i fiori sbocciano sempre, e quel giorno sarà un giorno eterno senza una notte. Oh, e le nostre lacrime saranno per sempre asciugate a me in quella città dove l'agnello è la luce. Oh, in that city where the lamb is alive. Oh, that city where there cometh no night. I've a mansion over there, and when free from toil and care, I am going where the lamb is alive. Qui abbiamo sempre delle delusioni, e le nostre speranze più profonde a volte non vengono soddisfatte, e sebbene la notte piangiamo, il mattino ci porta un sorriso, oh, in quella città dove l'agnello è la luce. Oh, quella città dove l'agnello è la luce. Oh, quella città dove non viene mai la notte. Io ho una dimora lassù, e quando sarò libero da ogni pericolo e preoccupazione, io me ne andrò dove l'agnello è la luce. E allora che svanisca la luce del sole e che venga l'oscurità, non c'è ombra che possa offuscare la mia anima, perché so che lassù in cielo c'è un posto, in quella città dove l'agnello è la luce.
In the city with the lamb.
Quella città dove l'agnello è la luce. Oh, quella città dove non viene mai la notte. Oh, ho una dimora lassù. E quando sarò libero da fatiche o preoccupazioni, io andrò dove l'agnello è la luce. La terza strofa. Là i fiori sbocciano sempre e il giorno sarà un giorno eterno senza notte. E le nostre lacrime saranno per sempre asciugate. Oh, in quella città dove l'agnello è la luce.
In that city where the lamb is the light. Oh, that city where there cometh no night. I have a mansion over there, and when free from toil and care, I am going where the lamb is the light.
Battiamogli le mani.
Amen.
Ecco dove siamo diretti.
City where the lamb.
In quella città dove l'agnello è la luce. Oh, quella città dove non viene mai la notte. Ho una dimora lassù. E quando sarò libero delle fatiche e delle preoccupazioni, io andrò dove l'agnello è la città, è la luce. Oh, ancora una volta con tutto il cuore. In quella città dove l'agnello è la luce.
Oh, the city where the comet no night. I have a mansion over there. When free from toil and care, I am going where the lamb is alive.
Amen.
Amen.
Praise
me. Loda il nome del Signore.
What a reality.
Che realtà è questa? Pensando, guardando ognuno di voi, guarda, giratevi a destra, a sinistra, i vostri vicini, saremo vicini o andremo in quella città dove l'agnello della luce. Mentre siamo in questo viaggio, la mia preghiera è di avvicinarmi sempre più a Lui ogni singolo giorno, Signore, o rivolgi i miei occhi verso Gesù. Possa le cose della terra allontanarsi sempre di più nella luce della Sua gloria. Volgi lo sguardo a Gesù.
Oh,
guarda il suo meraviglioso volto. E le cose della terra sbiadiranno stranamente nella luce della sua gloria e della sua grazia. In grace, volgi lo sguardo a Gesù. Contempla la sua beltà.
Meravigliosa luce, full light,
viene da dove le gocce di rugiada della misericordia splendono luminose. Of mercy are bright. Risplende tutto attorno a noi, di giorno e di notte. E Gesù, la luce del mondo. Of the world. Oh, walking. Oh, cammineremo in questa luce. È una luce così meravigliosa. Viene da dove le gocce di rugiada della misericordia splendono luminose. Risplende tutto attorno a noi. By day and by night, di giorno e di notte, è Gesù, la luce del mondo. The world. Dolcemente cantiamolo, sommessamente a Lui. Cantiamolo a Lui. Sola bive, sola bive, tutto è possibile, solo bive, sola bive. Sola vive, tutto è possibile, solo vive. Allora, Signore, possiamo rimanere in piedi. Dovete dare un benvenuto a Fratello Branham al pulpito. Lo stesso S-O-L-E che sorge ad est è lo stesso sole che tramonta ad ovest, è lo stesso figlio di Dio che è venuto ad oriente e ha rivendicato se stesso come Dio manifestato in carne, è lo stesso figlio di Dio nell'emisfero occidentale che è qui, che sta identificando se stesso qui nella chiesa stasera, lo stesso ieri, oggi e in eterno. La luce della sera del figlio è venuto, questo giorno questa scrittura è adempiuta. Amen. Dio benedica il nostro pastore, fratello Brana. Rimanete solamente in piedi se volete, mentre chiniamo i capi per una parola di preghiera. Caro Padre Celeste, siamo grati per questo, per un'altra opportunità di venire a presentare questo glorioso, meraviglioso Vangelo di Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché Egli rimane ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ti ringraziamo per queste persone che si sono riunite qui in questo periodo di tempo freddo e ancora con grande aspettativa guardano credendo che qualcosa di straordinario ci sarà dato da Dio. Veniamo ad ogni riunione con quella speranza, Signore, e ti ringraziamo per i servizi l'altro ieri sera al tabernacolo. Grazie per il servizio qui ieri sera e per il servizio oggi al tabernacolo. Stiamo cercando ora quel che tu avrai per noi stasera. Padre, sappiamo che chiunque sia in grado di muovere le mani potrebbe sfogliare le pagine della Bibbia, però c'è solo uno che può farla vivere ed essere reale, e cioè tu. E Padre, ci aspettiamo che tu lo faccia stasera. Benedicici in ogni maniera. I nostri cuori sono così pieni di gioia mentre vediamo il tempo avvicinarsi in cui lo incontreremo faccia a faccia, colui che abbiamo amato e per cui abbiamo vissuto tutti questi anni. Molti nuovi convertiti, Signore, sono stati fatti. Comprendiamo che un grande numero, 40 o 50, devono essere battezzati nel tuo nome durante il mattino, dal servizio di ieri sera. Oh Dio, continua per favore, preghiamo, fino a che ogni seme predestinato di Dio abbia visto la luce del Vangelo sia entrato nell'ovile. Ti chiediamo di nasconderci stasera dietro la parola o accecaci alle cose del mondo e lasciaci vedere Gesù, e possa esserci un'esperienza del mondo della trasfigurazione fra noi stasera, che non vedremo alcun uomo tranne Gesù solo. Lo chiediamo nel suo nome e per la sua gloria e una rivendicazione del suo Vangelo. Amen. Potete sedervi. Giro solamente questo microfono, questo scrittoio, solo un po' lateralmente, se va bene, così che possa vedere entrambi i lati dell'uditorio, e suppongo che posso mettere questi microfoni qui intorno, dritti. Benissimo, solo un momento. E salutiamo dall'uditorio principale qui stasera i nostri amici in Arizona, in California, in Texas e da una parte all'altra degli Stati Uniti tramite il telefono. Per questo va in tutta la nazione questo servizio stasera tramite il telefono, e così confidiamo che Dio ci benedica. Potete sentire in fondo all'uditorio a sinistra? Benissimo, controlleranno ora l'impianto telefonico per vedere se sta funzionando tutto bene. Siete tutti felici stasera? Oh, questo è buono. Da questa parte, sono così lieto di vedere che siete tutti seduti comodamente. E ora, domani sera, se la folla continua a aumentare, sarà anche una diretta telefonica. Cioè, stasera penso che alcuni di loro sono laggiù al tabernacolo. E domani mattina i servizi non possono essere tenuti al tabernacolo perché ci sarà un fiorista là a decorare la chiesa per un matrimonio domani pomeriggio. E hanno trasferito i servizi del mattino su alla chiesa del fratello Rado, uno dei nostri associati, e su all'autostrada qui, la 62, è stato annunciato, e se trabocca lassù prenderemo il resto e manderemo un altro ministro giù, a quella di Junior Jackson, giù a Clarksville. La ragione per cui l'abbiamo tenuta dal fratello Radol è qui vicino e possiamo... E abbiamo pensato che potevate trovarla più facilmente. E poi in qualche modo ci penseremo noi e saremo sicuri di fare tutti quei battesimi per domani. E spero che ce ne siano un altro centinaio o due aggiunti a quelli per il battesimo domani. E ora, domani sera, non mi piace annunciare qualcosa e qui si parli prima del tempo, ma una sera nel servizio o un giorno voglio parlare sul soggetto di chi è questo Melchisedec. Perché è un soggetto di cui penso che stiamo vivendo nel tempo in cui queste rivelazioni, di cui c'è stata la domanda lungo l'epoca di chi è questo individuo, e credo che Dio ha la risposta chi egli era. Alcuni dicevano sacerdozio, alcuni dicevano un re, alcuni, però ci deve, finché c'è una domanda deve esserci una risposta a quella domanda che sia giusta. Non può esserci una domanda senza che prima ci sia una risposta. Ora, Confidiamo che Dio ci dia una benedizione stasera dalla sua parola mentre la leggiamo. E avete avuto, Billy mi ha detto di riferirvi che avete di certo avuto un'ottima cooperazione con le persone qui che sono state nell'ordine, nel parcheggio, la polizia, ogni cosa. Continuate a farlo, è molto molto buono e speriamo di vedere il tempo, forse nel prossimo futuro, quando forse potremo portare una tenda qui in città e dirigerla qua fuori nel campo da baseball, dove potremmo stare per un periodo di tempo, forse per 3 o 4 settimane, continuamente per il risveglio. Ma qui proprio appena riusciamo a conoscerci, poi dobbiamo dirci arrivederci e andarsene di nuovo. Però mi piacerebbe venire e rimanere per un viaggio prolungato, un periodo in cui potreste rimanere, da cui così non dover concludere in una serata o due, ma solo proprio rimanere e insegnare giorno e notte in continuazione. Forse qualcuno che va a casa e dà da mangiare al pollo, poi munge le mucche e torna la settimana prossima e continua il servizio. Mi piace questo, perciò il Signore sia con voi. Ora, e prima che io parta, forse domenica mattina o domenica sera o qualche volta uno di questi servizi, so che state tutti aspettando di ascoltare il messaggio sulla verità di matrimonio e divorzio, che è uno dei grandi problemi del giorno. E sono proprio tanto sicuro quanto mi trovo qui, credo che la risposta corretta è nella parola di Dio. E credo che questo è ciò per cui ho promesso di ritornare. E suppongo consapevolmente, per quanto ne so, che voglio avere un altro servizio qui a Jeffersonville la domenica di Pasqua. E noi per il servizio all'alba e poi la domenica di Pasqua. Perciò lo annunceremo prima e cercheremo forse di prendere l'auditorio, se possibile, da qualche parte per domenica, forse venire sabato e domenica. E dobbiamo andare in aereo e ritornare perché è vicino il tempo e devo controllarlo prima con la lista che ho. E con uno del mio itinerario in California, e poi subito dopo devo scendere in Africa, così rimanete in contatto e pregate per noi. Ora, stasera voglio richiamare la vostra attenzione verso una porzione della parola di Dio che ho trovato nel 4° capitolo di San Luca. Al 4° capitolo e il 16° versetto inizierà Gesù che parla: oggi si è adempiuta questa parola nelle vostre orecchie. Ora, e da questa vogliamo trarre una conclusione di quanto è dinamica la parola di Dio. Ora, tutti noi possiamo riuscire a comprendere la meccanica, però ci vuole la dinamica per farla funzionare. Possiamo riuscire a comprendere qual è la meccanica di una macchina, di un'automobile, però poi ci vuole la dinamica per far muovere le ruote in funzione e in movimento. Ora, Gesù era tornato a Nazareth, dove era stato cresciuto. E qui più avanti nelle scritture troviamo che dissero: abbiamo udito che tu hai fatto questo e questo là a Cafarnaum. Ora, è facile vedere che lo compi qui nella tua patria. E Gesù disse: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria. E certo, è dove è cresciuto, dove la gente lo conosce, e là aveva un cattivo nome, tanto per cominciare, perché lui era nato senza un padre terrestre e lo chiamavano un figlio illegittimo, che Maria fosse difatti gravida prima che fosse sposata ufficialmente a Giuseppe. Ma non è così, sappiamo che non è così. E riguardo a questa scrittura, quello che mi ha indotto ad abbassare i miei occhi su questo è stato qualcosa che è accaduto proprio recentemente a Phoenix, Arizona. È stato l'ultimo giorno del servizio in cui dovevo parlare al convegno internazionale degli uomini d'affari del pieno Vangelo, e in questo convegno c'era un visitatore con noi che era un vescovo cattolico, che è dei riti caldei della Chiesa Cattolica Apostolica, il reverendissimo John S. Stanley, OSD. E lui è l'arcivescovo degli Stati Uniti metropolitani della Chiesa Cattolica. E questo per caso è il suo bigliettino da visita, è il suo indirizzo. E lui era un visitatore con gli uomini d'affari cristiani. E l'avevo visto là il giorno prima. E quando stavo parlando, il sabato sera, credo fosse, o il sabato mattina alla colazione, io mentre parlavo, lui continuava a osservarmi, pensai, quell'uomo di certo è in disaccordo con tutto quello che dico. E sapete, potevate proprio vederlo, teneva la testa alta e bassa, non sapevo esattamente cosa stava avendo effetto su di lui. Così la domenica pomeriggio, quando mi sono alzato per parlare, stavo per prendere il testo da Dolori di parto, dove Gesù disse che come una donna nel parto con un figlio, lei il parto è in travaglio. E così stavo per parlare da come con dolore di parto il soggetto, dicendo che il mondo ora è nei dolori di parto e il vecchio deve essere abolito così che il nuovo possa nascere, proprio come un seme che deve marcire allo scopo di portare vita. E come i dolori di parto hanno colpito il mondo nella prima guerra mondiale, ha avuto un dolore terribile perché c'era il gas tossico e così via che poteva quasi distruggere il mondo. E nella seconda guerra mondiale è arrivato un dolore ancora più acuto, c'erano bombe e anche una bomba atomica, e non può sopportare un altro travaglio. Con questi missili fuori, un'altra guerra la getterà fuori dallo spazio, perché oggi sarà fatta partorire ora e ci sarà una nuova terra. La Bibbia dice che ci sarà. Sotto ogni messaggio di profeta, Israele aveva un dolore di parto, poiché questi profeti venivano sulla scena dopo che i teologi e gli ecclesiastici avevano la Chiesa tutta in una forma organizzativa, e quando quei profeti arrivavano sulla scena, così dice il Signore, scuotevano quelle chiese e lei aveva delle doglie. E alla fine ebbe continuamente il dolore di parto finché partorì un figlio del Vangelo, che era la parola stessa fatta carne. Perciò la Chiesa si trova davvero nei dolori di parto stasera, di nuovo, poi affinché il parto del figlio di Dio venga di nuovo. Tutti i nostri teologi, i nostri sistemi, le nostre denominazioni sono marcite proprio da sotto di noi. Perciò ci troviamo nel dolore di parto. E un messaggio da parte di Dio getta sempre la Chiesa in un dolore più pesante. Ma dopo un po' partorirà una sposa. E quello genererà Gesù Cristo per la sua sposa. E poi pensare che quest'uomo era tanto in disaccordo con me quando mi alzai per parlare, dire questo messaggio. Girai nella mia Bibbia per trovare la pagina e mia moglie mi aveva appena regalato una nuova Bibbia per Natale. La mia vecchia Bibbia ha circa 15 anni e la cosa era proprio quasi stracciata. Le pagine ogni volta che si aprivano volavano fuori, e però sapevo proprio dove trovare ogni scrittura. E così studiavo attentamente quella Bibbia e presi semplicemente quella nuova perché l'altra sembrava così lacera per andarci in chiesa. E quando iniziai a sfogliare in San Giovanni, dove avevo trovato la scrittura, cominciai a leggere il 16° capitolo e il versetto che cercavo non c'era. Così pensai, è strano, la sfogliai di nuovo e non c'era ancora. E il fratello Jack Moore di Shreveport, Louisiana, un mio intimo amico, era seduto là e disse, fratello Jack, non si trova quello in San Giovanni 16? E disse, sì. E questo prete cattolico si alzò dalla sua sedia, da circa 100 ecclesiastici che erano seduti sul palco, mi si avvicinò con tutti i suoi mantelli e vesti e croci e via dicendo, e si accostò proprio accanto a me e disse, figlio mio, stai tranquillo. Dio si sta muovendo. E pensai, un vescovo cattolico che mi dice questo? Dissi, leggilo dal mio libro. E lessi la scrittura dal suo libro e presi il mio testo e proseguì, predicai il mio sermone. E in seguito, quando finì, lui si alzò dopo che era andato e disse, c'è una cosa che deve accadere. Dopo questo la Chiesa deve uscire dalla confusione in cui si trova, oppure noi dobbiamo uscire dalla confusione in cui si trova la Chiesa, uno o l'altro. E io ero in viaggio verso casa, tornando verso Tucson quella sera. I bambini piangevano, chiedevano un sandwich, e così mi fermai per prendere un sandwich a un piccolo chiosco. E mia moglie disse: Bill, non sono mai stata così nervosa in tutta la mia vita. E vederti stare lassù, cercare attentoni attraverso quella Bibbia, disse: non ti hai nervosito? Dissi: no. E si sapevo che era là dentro qualche parte, semplicemente non c'era la pagina, era un errore di stampa. E disse: pensare che quando ti ho comprato quella Bibbia e ogni occhio là era come sopra di me. E dissi: bene, non potevi farci nulla, è un errore di stampa nella Bibbia. Dissi: forse non hanno stampato la pagina. Mi abbassai, la osservai di nuovo, proprio perfettamente possibile. Ma se ti dico un capitolo, la porzione di esso proprio circa 3 pollici dal fondo su. Nel 17° capitolo, dall'altro lato, fa la stessa cosa. Essendo una nuova Bibbia, quelle due pagine erano perfettamente appiccicate insieme. E leggevo dal 17° capitolo invece del 16°. Beh, sì, questo va benissimo, è per uno scopo. È proprio tanto chiaramente quanto potreste udire qualsiasi voce. Una voce venne a me e disse: egli entrò a Nazareth, dove era stato cresciuto, ed entrò nella sinagoga, come era sua usanza. E il sacerdote gli diede le scritture da leggere, e lui lesse Isaia 61. E quando ebbe letto le scritture, si sedette, ritornò la Bibbia al sacerdote, il libro, e si sedette, e tutti gli occhi della congregazione erano su di lui. E preziose parole furono pronunciate dalla sua bocca, e lui disse: oggi si è adempiuta questa scrittura. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Quanto è accurata la scrittura? Se noterete questo, in Isaia 61, 1 a 2, è da dove ha letto il nostro Signore. Isaia 61, 1 a 2, ma in mezzo al secondo versetto di Isaia 61, lui si fermò, dove disse: lo Spirito del Signore è sopra di me per predicare l'anno della benevolenza. Poi si fermò. Perché? L'altra parte, il portare giudizio, non si applicava alla sua prima venuta, ma alla sua seconda venuta. Vedete, non si applicava. In che modo le scritture non fanno mai alcun errore? Sono sempre perfette. Gesù si fermò proprio dove la scrittura si fermava, perché quello era proprio esattamente ciò che doveva essere rivendicato nel suo giorno. Ora, in quella prima venuta, la seconda venuta, lui porterà giudizio sulla terra, ma non in quel tempo. Egli doveva predicare l'anno della benevolenza. Notate, il Messia era là, sul palco, identificandosi con la parola di promessa per quella epoca. Quanto è strano! Il Messia che sta in piedi davanti alla Chiesa. E osservate queste preziose parole. Qui, quando lui dice: per predicare l'anno della benevolenza. L'anno della benevolenza, come noi tutti sappiamo, come lettori della Bibbia, era l'anno del Giubileo. Quello in cui tutti gli schiavi e i prigionieri, come erano loro catturati in prigione, e dovevano dare un figlio per pagare un debito, oppure una figlia per pagare un debito. Ed erano in schiavitù. Non importa per quanto tempo fossero stati in schiavitù, o per quanto tempo dovessero rimanerci, quando quell'anno avveniva del Giubileo, quando la tromba suonava, ogni uomo poteva andare libero se voleva andarsene libero. Sei libero, non eri più schiavo. Ma se desideravi rimanere schiavo, allora dovevi essere portato giù al Tempio, rimanevi vicino al pilastro del Tempio e prendevano un punteruolo e facevano un buco nell'orecchio. E allora dovevi servire quel padrone di schiavi per il resto dei tuoi giorni. Che esempio perfetto è del Vangelo di Gesù Cristo. Quando esso viene predicato, il tempo della benevolenza e il tempo del Giubileo, chiunque, non importa chi sei, di che colore sei, a quale denominazione appartieni, in che misura ti sei abbassato nel peccato o cosa c'è che non va con te, puoi andare libero quando senti la tromba del Vangelo suonare. Sei libero, ma se giri la schiena al messaggio e rifiuti di ascoltarlo, stai attento, sei stato forato all'orecchio con un punteruolo. Quello significa per dire che hai attraversato il confine fra la grazia e il giudizio e non udrai mai più di nuovo il Vangelo. Non andrai proprio avanti. Devi rimanere uno schiavo per il sistema in cui sei per il resto dei tuoi giorni. Se rifiuti di ascoltare l'anno della benevolenza. Ora, l'altra parte di esso, come ho detto, non aveva bisogno di risposta perché questo Messia che verrà una volta ora è quando porterà giudizio. Ora, come poterono quelle persone mancare di vedere chi lui era? Come l'hanno mai mancato? Come è potuto succedere quando era così chiaramente reso noto e mostrato? Come poterono mancare di vederlo? Quando lui, che parola, pensateci, oggi si è adempiuta questa scrittura davanti agli occhi vostri. Chi l'ha detto? Dio stesso, che è l'interprete della sua propria parola. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Il Messia stesso, stando in presenza della congregazione e leggendo una parola dalla Bibbia che riguarda se stesso e che poi dice oggi questa scrittura si è adempiuta e loro ancora mancarono di vederlo. Che tragedia che è avvenuto questo, ma è avvenuto molte volte. Come è potuto avvenire? Di certo, come è accaduto altre volte, col credere all'interpretazione umana della parola. Ecco che cosa l'ha causato. Quei credenti in quei giorni, cosiddetti credenti, prendevano l'interpretazione di quello che il sacerdote aveva detto in merito alla scrittura. Perciò Gesù, non appartenendo a nessuno dei loro ranghi né delle loro società, fu scomunicato dal loro gruppo. E perciò loro non potevano identificarlo con loro, perché lui era diverso da loro. La persona di Gesù Cristo era così unica che nessuno avrebbe dovuto mancare di vedere che quello era il Figlio di Dio, perché lui era la perfetta identificazione della scrittura che era scritta di lui. Questo è il modo in cui ogni cristiano è riconosciuto, quando la sua vita identifica le stesse cose che il cristiano dovrebbe fare. Come poteva stare là e dire, oggi si è adempiuta questa scrittura proprio davanti agli occhi vostri? Quanto è notevole, com'è chiaro! E tuttavia quelle persone fraintesero. Perché? È perché presero l'interpretazione di qualche ordine di sacerdoti a cui davano ascolto. E la storia si ripete sempre. E la scrittura ne ha un significato composito. È una rivelazione composita. Per esempio, come si dice nella Bibbia che fuori d'Egitto ho chiamato il mio figliolo, riferendosi a Gesù. E scorrete nel margine, sulla pagina, in merito a quello scoprite che si riferisce anche a Giacobbe. La stessa scrittura, Gesù era il suo figlio maggiore. Giacobbe era suo figlio che lui chiamò fuori d'Egitto, al quale la referenza a Scofield e tutte le altre referenze attribuiscono perché quella scrittura a cui si riferiva. Così aveva una doppia risposta, aveva una risposta per Giacobbe chiamato fuori e per Gesù chiamato fuori. Ed è così oggi, è perché noi siamo in un tale scompiglio come siamo e le persone mancano di vedere la verità di Dio, è perché ci sono troppe interpretazioni della parola di Dio fatte da uomini. Dio non ha bisogno che nessuno interpreti la sua parola. Lui è il suo stesso interprete. Dio disse nel principio, sia la luce, e la luce fu. Non ha bisogno di alcuna interpretazione. Egli disse, una vergine concepirà, e lei lo fece. Non ha bisogno di alcuna interpretazione. Quando l'interpretazione di Dio della sua parola è quando egli rivendica e dimostra che essa è così, quella è la sua interpretazione, col farlo venire a compimento. Ecco dov'è l'interpretazione di Dio. È quando egli fa venire a compimento la sua parola, egli la interpreta per voi, come se non ci fosse mai stata luce e lui dicesse sia la luce e ci fosse, non ha bisogno che nessuno lo interpreti, ma noi ci mescoliamo i sistemi fatti dall'uomo e quando lo fate, voi lo portate fuori riga. È sempre stato in quel modo. Però penso ancora a quanto sorprendente deve essere stato, pensateci, il Messia. Perché hanno fallito di vederlo? Perché le loro stesse guide, che avrebbero dovuto riconoscerlo, che avrebbero dovuto essere stati gli esperti della scrittura, che avrebbero dovuto comprendere le scritture, sminuirono quest'uomo e dissero: è un figlio illegittimo, tanto per cominciare. Non crederemo a quello. E anni dopo, noi non ci crediamo. Moriremo per lo scopo di dire che lui era un figlio di nascita virginale. E accadrà un giorno che le stesse cose che vediamo fare a Geova oggi, uomini, nelle epoche a venire, se ce ne saranno, moriranno per le cose di cui stiamo parlando oggi. Dovete farlo quando il marchio della bestia sopraggiunge. Non vi sarà permesso di predicare il Vangelo in questo modo. Quando la grande unione delle chiese si riunisce, che è in ordine proprio ora per la Chiesa mondiale, dovrete suggellare la vostra testimonianza con la vostra stessa vita per questo. Dovete crederlo ora. Se quei sacerdoti che lo condannarono potessero resuscitare, non lo condannerebbero. Però voi dite: se ci fossi stato là, avrei fatto questo e quello. Beh, non era la vostra epoca, questa è la vostra epoca. Questo è il tempo. Dite: beh, se egli fosse qui oggi, la Bibbia dice che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo stesso. Perciò egli è qui. Tuttavia, egli è qui mentre il mondo si è civilizzato, è diventato più grande, più istruito, è qui in forma di spirito, quale non possono né uccidere né mettere a morte. È morto una volta e non può morire di nuovo. Egli ha dovuto essere fatto carne allo scopo di che Dio fosse messo a morte nella carne per il peccato, ma questa volta non potrebbe morire, è lo Spirito Santo. Ora, come pensare che si avevano quelle cose contro di lui? È un'altra cosa, che lui non si sarebbe mai unito a nessuno dei loro ranghi. E allora, vedete, quello lo rese lo stesso una persona cattiva, non si sarebbe unito alle loro organizzazioni, non si sarebbe unito al loro sacerdozio e non avrebbe avuto niente a che fare con ciò. E poi, oltre tutto questo, lui cercò di fare a pezzi quello che loro avevano edificato. Entrò nel Tempio, lo chiamiamo un uomo mansueto, e lo era. Però molte volte non comprendiamo cos'è la mansuetudine. Era un uomo di compassione, eppure manchiamo talvolta di comprendere cos'è la compassione. Non la simpatia umana, che è compassione, ma compassione è il fare la volontà di Dio. Egli passava per la vasca di Betesda, alla porta, e là erano sdraiate persone, moltitudini di esse. Moltitudini non è un numero preciso, ma là c'erano moltitudini, storpi, ciechi, zoppi, dissecati. E lui aveva sempre compassione delle persone e andò là da una persona che non era storpia, cieca, zoppa, né dissecata. Forse aveva un problema alla prostata, forse aveva qualche piccola infermità che era ritardato, l'aveva avuto da 33 anni, non l'avrebbe infastidito, non l'avrebbe ucciso, era là sdraiato. E lui disse: vuoi essere sanato? E l'uomo disse: non ho nessuno che mi metta nell'acqua, però mentre ci arrivo qualcuno ci scende prima di me. Vedete, poteva camminare, poteva vedere, poteva girarsi attorno, ma era solo debole. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo letto e vattene a casa. E Gesù fu interrogato su quello, perché vi ricordate che la scrittura ha detto questo? Non stupisce, se lui venisse a Jeffersonville stasera e facesse un'azione simile, parlerebbero ancora di lui. Ma ricordate, gli venne per fare una cosa ed era la volontà di Dio. Ora, quello è trovato in San Giovanni 5:19 e troverete la risposta. Lui disse: in verità vi dico che il figlio non fa nulla da sé, ma quello che vede fare al padre, quello fa il figlio. Ora, avrebbero dovuto riconoscere che quella era la stessa rivendicazione della profezia di Mosè, perché il Signore vostro Dio susciterà un profeta simile a me. Avete notato, quando lui vide l'uomo Gesù, sapeva che lui era stato in questa condizione da molti anni. Vedete, essendo un profeta, lui vide quell'uomo in quella condizione e andò laggiù e fluttuò sul suo cammino intorno attraverso quelle persone, camminando, passetti attraverso la folla, finché trovò un certo uomo, passò attraverso zoppi, storpi, ciechi, essiccati, eppure era un uomo pieno di compassione. Però compassione è il fare la volontà di Dio. Ora lo troviamo, poiché non si voleva unire a loro, non voleva avere niente a che fare nei loro ranghi, e allora fu emarginato, non aveva nessuno. E oltre a ciò, entrò un giorno nel Tempio, un uomo andò là dentro e trovò la casa di Dio contaminata proprio quasi quanto lo è oggi. Compravano, vendevano, cambiavano denaro, e lui rivoltò le bancarelle dei soldi, prese le corde, ne intrecciò e cacciò i cambiamonete fuori dal Tempio, li guardò con ira e disse: sta scritto. Alleluia. La casa di mio padre è una casa di preghiera e voi ne avete fatto una tana di ladri. E voi, con le vostre tradizioni, avete annullato i comandamenti di Dio. Oh, potrebbe un gruppo come quello credere mai in Lui? No, Signore. Loro erano stati così impantanati nel fango delle società e della sozzura del giorno, fino a che erano così congelati ecclesiasticamente che non riuscivano a sentire le vibrazioni della potenza dell'Onnipotente Dio. E non stupisce che la piccola donna potesse toccare il suo vestiario ed essere guarita da esso. Un soldato ubriaco potesse sputargli in faccia e non sentire nessuna virtù. Dipende da come vi accostate adesso. Dipende da come... da cosa vi aspettate quando andate in chiesa, dipende da ciò che vi aspettate. Ora lo vediamo stare là. Senza dubbio le persone l'avevano già avvertito. Il sacerdote aveva avvertito le persone: verrà qui sabato prossimo, e quando verrà non ascoltatelo. Ora voi potreste andare a sedervi qui, ma non prestate attenzione a ciò che dice, perché non appartiene al nostro gruppo. È un rinnegato, non ha nessuna carta d'associazione, non ha nemmeno una carta d'organizzazione con sé, non ha niente di simile. Cos'è lui? Qualche ragazzo rinnegato che è nato qua giù, di nascita illegittima, nella casa di un falegname, e sua madre lo ha concepito prima che fossero sposati e stanno cercando di nascondere la cosa con qualcosa di soprannaturale. Noi lo sappiamo, quando il Messia verrà, lui abbasserà i corridoi del cielo e andrà dal nostro sommo sacerdote e dirà: eccomi Caiafa. Però abbiamo scoperto che lui non l'ha fatto in quella maniera, perché non era scritto così nella parola. Era una tradizione fatta dall'uomo che li indusse a credere quello. La parola aveva detto che gli sarebbe venuto proprio nella maniera in cui venne. E lui era là che leggeva la parola e diceva a loro: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. E tuttavia mancarono di vederlo, ovvero riconoscerlo, come l'hanno fatto in tutte le altre epoche. Noè avrebbe potuto dire la stessa cosa il giorno in cui entrò nell'arca e la porta si chiuse. Mosè avrebbe potuto alzare quella finestra dalla cima dell'arca e guardare fuori della congregazione. E ricordate, Dio chiuse la porta. E lui avrebbe potuto dire: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri occhi. Però era troppo tardi allora per loro. Aveva predicato per 120 anni per cercare di farli entrare in quella nave che aveva costruito, dicendo loro che la scrittura diceva: così dice il Signore, pioverà. Ma aspettarono troppo lungo. Però Noè poteva dirlo facilmente: oggi questo giorno la scrittura si è adempiuta. Mosè, lo stesso giorno in cui la colonna di fuoco scese sul monte Sinai e diede prova della sua testimonianza, Mosè avrebbe potuto dire: oggi si è adempiuta questa scrittura. Mosè, sapete, era un uomo chiamato da Dio, un profeta. E benché fosse chiamato, essendo un profeta, dovette avere un'esperienza soprannaturale per poter essere un profeta. Doveva incontrare Dio faccia a faccia e parlare con Lui. E un'altra cosa, quello che Lui diceva doveva venire a compimento, altrimenti nessuno gli avrebbe creduto. Perciò nessun uomo ha diritto di chiamare se stesso tale finché non ha parlato faccia a faccia con Dio, nella parte remota del deserto, da qualche parte dove lui stesso ha incontrato Dio. E tutti gli atei del mondo non potrebbero distoglierlo da lui con le spiegazioni. Lui è stato là e sa che è accaduto. Ogni cristiano dovrebbe avere quell'esperienza prima di poter dire qualcosa riguardo all'essere un cristiano. La vostra stessa esperienza. Parlavo a mio nipote un momento fa, un ragazzino cattolico, che disse: zio Bill, sono corso da un posto all'altro, andando dappertutto, cercando di trovare qualcosa. Notte dopo notte, prima che questa riunione iniziasse, è venuto piangendo e di notte l'ha sognato sogni di entrare e salire all'altare dove predicavo e di fare una confessione che è stato in errore. Dissi: Melvin, non importa dove cerchi di andare, quante chiese ti unisci, quante Ave Maria dici e quante benedizioni ottieni dall'uomo, tu devi nascere di nuovo dallo Spirito di Dio. Ed è l'unica cosa che soddisferà il cuore umano. E so che hanno un sostituto oggi, nascere di nuovo, semplicemente stringere le mani al predicatore e mettere il nome sul libro, però amici, quello è un dogma, non è una verità biblica. Se lo fosse, gli Atti degli Apostoli, il secondo capitolo, dovrebbero dire così: quando il giorno di Pentecoste giunse, il pastore uscì e strinse le mani alle persone. Però dice: quando il giorno di Pentecoste fu giunto all'inaugurazione della Chiesa, venne dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffiava ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano. Ecco come lo Spirito Santo venne la prima volta, ecco come è venuto ogni volta da quella volta. Egli è Dio e non cambia. Ora, ciò fa inciampare le persone e dicono, beh, quello era per un altro giorno. Ebbene, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ogni volta che la Chiesa ha mai ricevuto lo Spirito Santo è sempre venuto come l'ha fatto la prima volta, con la stessa prescrizione. Atti 2.38 non ha mai cambiato, cioè giammai cambierà, come la ricetta di un dottore per una malattia. Egli scriverà una ricetta per una malattia, il dottore lo fa e portatela da qualche farmacista ciarlatano ed egli ci mette del troppo antidoto ed è così debole che non vi farà nessun bene. Se ci mette troppo veleno vi ucciderà. Deve essere scritta proprio in accordo al dottore. E la ricetta del dottore su come ricevere lo Spirito Santo ci è stata data dal dottor Simon Pietro il giorno di Pentecoste. Vi darò una ricetta. Ravvedetevi ciascuno di voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la ricetta è per coloro che sono lontani e anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Una ricetta eterna. Mosè aveva avuto questa esperienza, scese là nel paese e iniziò a raccontare alle persone: ho incontrato una colonna di fuoco, era in un cespuglio ardente e lui mi ha detto di riferirvi: io sono colui che sono. Scendi, io sarò con te. Prendi il bastone in mano e tienilo alto sopra l'Egitto. Qualsiasi cosa chiedi sarà fatta. Ebbene, probabilmente qualche sacerdote disse: sciocchezza. Ma quando videro i veri fatti di questo venire a compimento, non potevano resistere ancora, seppero che era mandato da Dio. E allora se Mosè disse che vide quello e testimoniò che ciò era la verità, allora Dio è obbligato, se quella è la verità, ad identificare e confermare la parola di quell'uomo, la verità. È vero. Se Gesù Cristo stava là e leggeva quel giorno, oggi questa parola si adempiuta davanti a voi, Dio è obbligato a far venire a compimento quella parola. Noi siamo qui stasera e diciamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio è obbligato a dimostrare che è così, perché essa è la sua parola. Ora, cosa lo compie? Ci serve fede per crederla. Serve fede nel credere alla sua parola, che essa è la verità. Notate, cosa accade quando Mosè portò fuori i figlioli, tutti quelli che lo seguirono? Coloro che non lo seguirono rimasero in Egitto, ma coloro che seguirono Mosè, quando uscirono dal Mar Rosso e andarono là nel deserto, Dio scese sul monte Sinai. Quella colonna di fuoco incendiò l'intera montagna e una voce parlò da là e Dio diede i 10 comandamenti. Mosè poteva camminare lassù davanti al popolo e dire: oggi la scrittura che vi ho detto, quale suo profeta, è venuta a compimento. Oggi vi ho detto che Dio mi si è presentato davanti e lassù in un cespuglio ardente, in una colonna di fuoco. E lui ha detto: io, questo sarà un segno, tu riporterai queste persone esattamente in questo posto qui di nuovo. Ed ecco, Dio, nella stessa colonna di fuoco in cui vi ho detto che si trovava, sospeso proprio là sul monte, oggi si è adempiuta questa profezia. Egli è qui per confermare che le cose che ho detto sono la verità. Dio ci dia altri uomini simili che sono onesti, sinceri e dicono la verità, finché Dio Onnipotente possa rivendicare che la sua parola è ancora verità. Rimane lo stesso ieri e sempre. Perché non lo dovrebbe fare? Ha promesso di farlo. Giosuè potrebbe aver detto lo stesso il giorno che tornò a Kadesh Barnea, dove avevano viaggiato così lontano nel deserto e dubitavano che la terra fosse quel genere di terra che Dio disse che sarebbe stata. Ma Dio disse loro che era una terra buona, che abbondava di latte e miele. E Giosuè e Caleb erano gli unici due che ci credevano, degli altri 10 che partirono. Quando ritornarono, avevano l'evidenza. Avevano un grappolo d'uva che solo due uomini forti potevano trasportare. Giosuè e Caleb avrebbero potuto stare là e dire: oggi si è adempiuta questa scrittura, ecco l'evidenza che è una buona terra. Certo, perché? Ecco l'evidenza che è una terra buona. Dove avreste preso tali cose? In Egitto. Non c'erano tali luoghi, ma oggi si è adempiuta questa scrittura. Egli potrebbe aver detto la stessa cosa quando profetizzò e disse che le mura di Gerico sarebbero crollate dopo che essi avrebbero marciato attorno 7 volte, 7 giorni, 7 volte al giorno. E quando vi marciarono attorno quell'ultima volta, le mura caddero. Giosuè avrebbe potuto alzarsi e dire: oggi il capo capitano dell'esercito del Signore, che settimane fa mi ha detto che ciò sarebbe accaduto così, oggi si è adempiuta questa scrittura. Le mura erano là, piatte per terra. Andiamo e possediamola. Appartiene a noi. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Quanto è meraviglioso. Uomini di Dio che si sono battuti per le cose che sono giuste. Israele, al fiume, passò quando possedettero la terra. Come ce la faranno? Era il mese di aprile. Le piene venivano giù perché la neve si scioglie su in Giudea. Oh, che povero generale sembrava fosse Dio. A portare il suo popolo là nel mese di aprile, quando il Giordano era il più ampio di quanto lo fosse mai. E certe volte potrei fermarmi qui se avessi tempo per darvi un piccolo suggerimento. Alcune volte potrebbe essere seduti là col cancro, potreste essere là con una malattia e pensate: perché io, che sono un cristiano, dovrei essere in questa condizione? Perché dovrei sedere qui se sono un cristiano? A volte Dio lascia che le cose diventano così oscure che non riuscite a vedere in alto o attorno da nessuna parte, e poi Lui viene e fa una via attraverso ciò, affinché possiate dire: oggi viene adempiuta questa scrittura che Lui ha promesso di fare. Lasciò che i figli ebrei entrassero direttamente nella fornace ardente e gli dissero: il nostro Dio è in grado di liberarci dal fuoco della fornace, ma non di meno non ci inchineremo alla tua immagine. Quando uscirono là, l'odore della fornace, nessun odore di fornace su di loro, piuttosto avrebbe potuto dire: oggi la scrittura si è adempiuta. Quando Daniele viene uscito dalla tana dei leoni, avrebbe potuto dire la stessa cosa. Giovanni Battista, dopo 400 anni di insegnamento teologico, non c'è da meravigliarsi che quella chiesa fosse in un caos in quel tempo. Quando lui apparve nel deserto al Giordano, avrebbe potuto star là proprio sulla riva come fece e dire: oggi questa scrittura, Isaia 40, si è adempiuta. Come potrei fermarmi qui e riferirvi quel vecchio sacerdote mi disse, figliolo, non hai mai finito quel messaggio? E dissi: stia in silenzio. E disse: mi vuol dire che voi pentecostali non lo vedono? E dissi: no. Disse: io lo vedo. Era un prete cattolico. Uno disse: perché non hai continuato? E dissi: stia in silenzio. Lui disse: gloria a Dio, lo vedo. E pressoché in quel momento lo Spirito Santo cade sua sorella seduta alla riunione. Lei si alzò parlando in lingue sconosciute e diede l'interpretazione della stessa cosa di cui io e il prete stavamo parlando sul palco. Tutta la chiesa, tutto il luogo, proruppe un grido. Fu portato su al convegno di Oral Roberts la settimana scorsa. L'altra settimana fu la conversazione del convegno. In che modo quel prete sotto lo Spirito Santo rivelò laggiù, tramite una donna, credo che fosse sua sorella, di cosa stava accadendo laggiù sul palco. E rivelò quella cosa di cui noi stavamo nascondendo. L'ora in cui stiamo vivendo, oggi si è adempiuta questa scrittura. Oggi le luci della sera sono venute e noi manchiamo di vederlo. Notate, Giovanni disse: oggi io sono la voce di uno che grida nel deserto. Come disse il profeta Isaia: preparate la via per il Signore. Non lo comprendevano, dicevano: oh, tu sei Gesù, tu sei il Cristo. Piuttosto disse: non sono Cristo. Disse: non sono degno di sciogliergli i calzari. Però disse: lui si trova in mezzo a voi da qualche parte, perché era sicuro che lui ci sarebbe stato. Lui sarebbe stato nel suo giorno, perché Dio gli disse che doveva presentare il Messia. Un giorno un giovane uomo scese là e lui vede come una luce sopra di lui, un segno, e gridò: ecco l'agnello di Dio. Oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a voi. Certo, al giorno di Pentecoste, come Pietro si alzò e citò la scrittura, Gioele 2.38, quando tutti loro ridevano, quelle persone non riuscivano a parlare il linguaggio, balbettavano qualcosa, Bibbia disse lingue come delle lingue divise, spaccata è una lingua divisa, non dicendo niente, solamente balbettando, correndo come un mucchio di gente ubriaca. Tutti pensavano: guardateli, sono ubriache, guardateli come agiscono quelle donne, quegli uomini sono disordinati, diceva quel gruppo religioso quel giorno. Pietro si alzò in mezzo a loro e disse: uomini e fratelli, voi che dimorate a Gerusalemme, voi che dimorate in Giudea, vi sia noto che questi non sono ubriachi come supponete, dato che è la terza ora del giorno, ma questo è quello di cui fu parlato dal profeta Gioele: e avverrà negli ultimi giorni che io verserò del mio spirito sopra ogni carne. Oggi è stata adempiuta questa scrittura. Certamente Lutero fu esattamente puntuale, Wesley fu esattamente puntuale, la Pentecoste fu proprio puntuale, niente fuori dall'ordine. E ora vi chiedo di considerare l'epoca e il tempo in cui noi ora viviamo, con la parola promessa per oggi. Se nel passato, nelle altre epoche, gli uomini potevano dire: oggi questa scrittura, oggi questa scrittura, che ne è dunque della scrittura per questo giorno? Cos'è stato promesso per questo giorno? Dove ci troviamo? In che ora stiamo vivendo? Quando l'orologio batte quei colpi, l'orologio scientifico dice 3 minuti a mezzanotte. Il mondo è in agitazione, la Chiesa è come in un letto di corruzione. Nessuno sa dove si trova, che giorno dell'ora, che ora del giorno è. Che ne è della scrittura di questo giorno? Le condizioni della Chiesa, anzi, le condizioni della Chiesa oggi, nel mondo, la politica, il nostro sistema mondiale, è proprio più marcia possibile. Non sono un politico, sono un cristiano, però non è compito mio parlare di politica, ma voglio dire che sono marci da entrambi i lati. Ho votato una volta ed era per Cristo, devo vincere. Il diavolo ha votato contro di me e Cristo ha votato per me, dipende da quale parte do il mio voto. Sono lieto di averlo dato a lui. Lasciate che il mondo dica quello che vuole. Credo ancora che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli lo dimostrerà. Certo che lo farà. Certamente, aumento della criminalità, delinquenza giovanile. Guardate la nostra nazione, una volta era il fiore della terra, la nostra grande democrazia formata là dietro la dichiarazione di indipendenza. La dichiarazione di indipendenza fu firmata, avremmo avuto una democrazia, i nostri grandi antenati, le cose che hanno fatto, avevamo una grande nazione, ma ora sta marcendo, si sta sgretolando e tremando e cedendo e cerca di tassare le persone, ottenere soldi da mandare giù per comprarsi l'amicizia dei loro nemici. E ce la stanno rinfacciando. Una guerra mondiale, due guerre mondiali e si muove ancora verso una terza. Certamente la politica è marcia, corrotta, marcia fino in fondo. Proprio come Matteo 24 disse che sarebbe stata, nazione sarebbe contro nazione, regno contro regno. Tutte queste cose sarebbero accadute. Consideriamo questo ora. Benissimo, notate un altro. Aumento nella ricerca scientifica. Ora una volta solo mio nonno andava a vedere mia nonna con un caro di voi. Ora c'è un aereo a reazione, o perfino un'orbita nell'aria, nello spazio esterno. La sua grande... chi lo ha detto? Daniele 12,4. Disse, la conoscenza aumenterà negli ultimi giorni. Noi vediamo l'ora in cui viviamo. Notate, ora, le condizioni del mondo, la condizione della scienza. E notate ancora oggi nel nostro sistema educativo. Non cercate di negare questo o i ritagli di giornale che insegnano sesso nelle nostre scuole a giovani studenti ad avere relazioni sessuali uno con l'altro e vedere se si possono accoppiare nel mondo. Sì, signore. E il nostro sacerdozio? Stasera un pezzo che è stato preso dal giornale su a Los Angeles, California, dove un gruppo di ecclesiastici, battisti, presbiteriani, ministri, hanno tirato dentro un gruppo di omosessuali che praticavano l'omosessualità, dicendo che cercavano di vincerli a Dio, quando quella è la maledizione dell'ora, un sodomita. Perfino la legge li ha arrestati. Dove ci troviamo dunque? E tutto il nostro sistema è marcito da sotto di noi. Ho visto che l'aumento dell'omosessualità attraverso gli Stati Uniti ha aumentato il 20-30% durante lo scorso anno. Pensateci, uomini che vivono con uomini, proprio esattamente come facevano a Sodoma. Aumento della criminalità, delinquenza giovanile. In che ora stiamo vivendo? Oggi si è adempiuta questa parola di profezia. Il mondo religioso, la Chiesa stessa, la Chiesa chiamata fuori, che noi chiamiamo la Chiesa chiamata fuori, l'ultima epoca della Chiesa, l'epoca della Chiesa pentecostale, dov'è? È in Laodicea, come dice la Scrittura. Oggi essi hanno abbassato le sbarre, le donne sono mezze vestite, i loro uomini sono... È una cosa orribile. Alcuni nel consiglio dei diaconi sposati 3 o 4 volte ogni altra cosa e hanno fatto scendere e introdotto la corruzione perché si sono seduti nei concili e hanno preso il posto con il mondo. E oggi hanno degli edifici migliori di quanto li hanno mai avuti. In certo luogo, uno di loro sta costruendo un auditorio di 50 milioni di dollari. 50 milioni di dollari pentecostali erano laggiù all'angolo 25 anni fa che battevano su un tamburino. E se noi, perché la scrittura ha detto in Apocalisse 3 che tu sei ricca e dici sono ricca, siedo come una regina, non ho bisogno di nulla, e non sai che sei infelice, miserabile, povera, nuda, cieca, e non lo sai. Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri occhi. Amen. Amen significa così sia. Non sto dicendo amen a me stesso, ma intendo dire che credo che è la verità. Oggi si è adempiuta questa scrittura. La Chiesa pentecostale è in una condizione laodiceana. Saltano, gridano e la fanno lunga quando la musica suona. Quando la musica smette di suonare, ovvero la musica beatnik che alcuni suonano, la chiamano cristianesimo, quando si ferma, tutta la gloria è finita. Vedete? Se è un'autentica lode di Dio, non ci sono abbastanza fischietti al mondo, abbastanza potenza al mondo da fermarla. Quando viene realmente da Dio, non ci vuole la musica martellante, ci vuole lo spirito di Dio che scende su di essa. Ecco cosa lo fa. E hanno di tempo dimenticato ciò, perché hanno classificato il dono dello Spirito Santo, l'evidenza iniziale di parlare in lingue, e ho udito diavoli e streghi parlare in lingue. Lo Spirito Santo è la parola di Dio in voi che si identifica con l'accettare questa parola. All'infuori di quello non può essere lo Spirito Santo. Se dice che è lo Spirito Santo e rinnega una parola di quella Bibbia, non può essere lo Spirito Santo. Quella è l'evidenza, se voi credete o meno. Notate, un altro grande segno, i giudei sono nella loro patria, la loro propria nazione, la loro propria moneta, un membro delle Nazioni Unite. Hanno il loro esercito, hanno ogni cosa. Sono nella loro patria. Che Gesù disse, imparate una parabola dal fico. Sono là, proprio di nuovo nella loro nazione. Oggi si è adempiuta questa scrittura. I giudei nella loro patria, oggi si è adempiuta questa scrittura. Epoca della chiesa di Laodicea, oggi questa scrittura, Matteo 24 si è adempiuta. Il mondo si trova in una corruzione, l'intera cosa, nazioni contro nazioni, terremoti in vari luoghi, grandi turbini che vengono giù, che scuotono le nazioni, così via, grandi disastri dappertutto. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Ora, abbiamo scoperto la condizione del mondo. Vediamo dove è la chiesa normale, l'organizzazione, la denominazione. Vediamo dove sono le nazioni. E noi vediamo che oggi queste promesse si sono adempiute. Ora, però in questo giorno ci deve venire una super progenie reale di Abramo. Ecco esattamente quel che sarebbe stato. Sarebbe stata una sposa reale per il reale figlio promesso. Come ho parlato ieri sera, non sarà un seme naturale, sarà un seme spirituale. Ci deve essere una sposa spirituale che si leverà, la quale sarà un seme reale della reale fede del figliolo reale d'Abramo. Lei verrà sulla scena negli ultimi giorni. E il tempo e il luogo sono una promessa che è stata data a lei. Secondo Malachia 4, una scrittura deve sorgere, un messaggio che scuoterà i cuori delle persone proprio di nuovo ai padri apostolici. Deve sorgere uno sulla scena, nella potenza di Elia, che si leverà sulla scena un uomo del deserto che uscirà e avrà un messaggio che risalirà proprio direttamente di nuovo alla parola. Ecco l'ora in cui viviamo. Poi considerate ora, vi chiedo in quest'ora, voi gente qui di Jeffersonville, nel 1933, la luce soprannaturale che cadde laggiù al fiume quel giorno in cui stavo battezzando 500 nel nome di Gesù Cristo. Ero un ragazzo di circa 20 anni. Cosa disse Jeffersonville? Cos'era là in fondo alla strada Spring quando Courier Journal, credo fosse la radio, lui vi portò l'articolo, attraversò completamente la stampa associata fino in Canada, il dottor Livello ritagliò dal giornale su in Canada nel 1933, quando stavo battezzando la mia 17ª persona sotto questo testimone, e voi conoscete il resto della storia, e quando mi trovavo là battezzando la 17ª persona, una luce scesa dal cielo, risplendendo verso il basso, di là di sopra, come una stella cadente dal cielo, e disse, come Giovanni Battista fu inviato a precedere la prima venuta di Cristo, il tuo messaggio precederà la sua seconda venuta in tutto il mondo. Amen. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Amen. Oggi. Dio lo ha promesso. Cos'è avvenuto? Oggi ciò è andato in tutto intorno al mondo. E quando Dio scese laggiù e disse quello, quando ero un ragazzino in un cespuglio, ovvero un cespuglio lassù, infuocato con una colonna di fuoco, quando là, il luogo di Wet, sull'utica pipe, prendendo l'acqua là dentro per un distillatore di alcol lassù, la sapete la verità, gli disse non fumare, non bere, né sporcare mai il suo corpo, perché c'è un'opera da compiere quando sarai più grande. Io testimonio che questa è la verità, che io l'ho visto, e Dio, come fece con Mosè, parlò chiaro davanti alla congregazione laggiù e disse questa è la verità. Oggi si è adempiuta questa scrittura in mezzo a noi. Osservate quel che è detto in merito al discernimento, come sarebbe stato nell'imporre le mani, conoscere il segreto del cuore. Oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai nostri stessi occhi. Queste promesse che furono fatte, notate, tutte queste promesse erano state rivendicate e adempiute dal Dio della promessa. Guardate, appesa a Washington DC stasera, la foto dell'angelo del Signore. Come George A. Lacey, il capo delle impronte digitali e documenti dell'FBI per il governo degli Stati Uniti, la esaminò da Houston, Texas e disse: questo è l'unico essere soprannaturale che è stato mai fotografato in tutto il mondo. Lo dovrebbe sapere, è il migliore che c'è al mondo. Perciò, notate, è appesa là, come verità, la stessa colonna di fuoco che guidò Israele dietro nel deserto, sta guidando oggi lo stesso tipo di messaggio di salite fuori dall'Egitto. Oggi, oggi si è adempiuta questa scrittura. Conoscete il messaggio che lui ha detto? Osservate la visione di Tucson 3 anni fa, quando ero in piedi qui nel vicolo, quando 5 anni prima lui disse: il giorno in cui la città configurerà quel paletto là davanti a quel cancello, dirigiti ad ovest. La gente del mio tabernacolo che è qui sa che quella profezia, quella volta, è proprio così. E il giorno in cui il signor Goins e loro erano lassù e configurano quel paletto, disse a mia moglie: c'è qualcosa riguardo questo. Lei disse: cos'è? E entrai e guardai nel mio libretto, era là. E il mattino seguente alle 10, seduto là dentro nella mia stanza, là circa le 10, l'angelo del Signore scese e gli disse: vai a Tucson, sarai a nord-est di Tucson. E là verranno 7 angeli in gruppo che scuoteranno l'intera terra attorno a te. E disse: ciò ti sarà detto là. Quanti se lo ricordano qui? Molto prima che accadesse. E ci sono uomini seduti proprio qui, in questo edificio stasera, che si trovavano là quando è accaduto. E ha detto: i 7 sigilli, suggelli dei ministeri nascosti dell'intera Bibbia saranno aperti e adempiranno Apocalisse 10, che nel messaggio del 7° angelo queste cose dovrebbero venire a compimento. Oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai nostri stessi occhi. Oggi si è adempiuta questa scrittura. L'anno scorso ero nello stesso luogo, il signor Woods qui ed io servivamo la collina come in cordoglio per sua moglie che era malata. Lo Spirito Santo disse: prendi una pietra che è là, lanciala in aria. Quando scenderà, di così dice il Signore, il giudizio colpirà la terra. Digli che lui vedrà la mano di Dio nelle prossime poche ore. E lo dissi al signor Woods: è presente stasera. E immagino 8 o 10 degli uomini o 15 che erano là in quel momento quando ciò avvenne, il mattino seguente, dove il Signore scese in un turbine e strappò via la montagna attorno a noi e tagliò le cime degli alberi e fece come 3 raffiche di vento e disse: il giudizio è diretto verso la costa ovest. 2 giorni dopo quello, l'Alaska è quasi sprofondata sotto la terra. E da allora su e giù per la costa, irruzioni e giudizio di Dio contro quello schermo spirituale. C'è una cortina di ferro, c'è una cortina di bambù e c'è una cortina di peccato. La civilizzazione ha viaggiato col sole, così anche l'Evangelo. Sono venuti dall'est e sono andati a ovest come fa il sole. E ora esso è sulla costa ovest, non può andare oltre. Se ciò va più lontano, tornerà di nuovo ad est. E il profeta disse: ci sarà un giorno che non potrà essere chiamato né notte né giorno, un giorno triste, un sacco di pioggia e di nebbia, proprio abbastanza da sapere come unirsi a una chiesa o mettere il vostro nome su un libro, ma ci sarà luce sul far della sera. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Lo stesso S-O-L-E che sorge ad est è lo stesso S-O-L-E che tramonta ad ovest. E lo stesso F-I-G-L-I-O di Dio che viene ad est e confermò se stesso come Dio manifestato in carne è lo stesso F-I-G-L-I-O di Dio che qui nell'emisfero occidentale che si identifica in mezzo alla Chiesa stasera, lo stesso ieri, oggi e in eterno. La luce della sera del Figlio è giunta. Oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a noi. Dove siamo noi in questa epoca abramica? Dove siamo in questo grande tempo in cui ci troviamo? La grande ora in cui viviamo? Tutte le visioni sono state adempiute. Credete quando un piccolo ministro, nostro amico, la chiesa, sorella associata Junior Jackson, venne correndo da noi una sera, da me lassù, e disse: oh, ho fatto un sogno, fratello Branham, che mi infastidisce. Ho visto tutti i fratelli riuniti su una collina. E disse: su questa collina ci stavi insognando di lettere che erano scritte, sembrava di quelle lettere che il tempo aveva intagliato nella roccia. Quando finivi quello, tutto era finito e tu ci dicevi, dissi, avvicinatevi, e tutti ci siamo radunati così e dissi, allungavi la mano da qualche parte e sembrava prendersi come un palanchino, che aprivi la cima di questa piccola piramide, quando lo facevi c'era una roccia di granito senza alcuna scritta sopra e tu dicevi di guardare sopra questa e tutti noi abbiamo iniziato a guardare e ho girato la testa e ho notato che tu stavi andando verso ovest, proprio il più veloce possibile, verso il tramonto del sole. Quanti lo ricordano? E rimasi là per un po' finché lo Spirito Santo l'ha rivelato e dissi, l'intera Bibbia, tutto quanto è stato rivelato all'uomo attraverso la giustificazione, santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo nel nome di Gesù, tutte queste cose sono state rivelate, ma ci sono segreti che sono nascosti all'interno, perché la Bibbia è suggellata con 7 suggelli. Devo andare là per trovare ciò. Quel mattino in cui quei 7 angeli scesero e fecero saltare la terra e le rocce volarono in ogni direzione, 7 angeli stavano là e dissero, ritorna di nuovo a Jeffersonville, da dove sei venuto, perché i 7 suggelli dei 7 misteri saranno aperti. Eccoci oggi comprendendo la semenza del serpente, in pochi giorni se Dio vuole comprenderemo l'accortezza del matrimonio e il divorzio e tutte queste cose che Dio ha aperto, ogni suggello, un mistero fin dalla fondazione del mondo, e siamo stati nella gioia, nella presenza delle sue benedizioni. Questo è vero, oggi, questa scrittura. La rivista Life ha portato un articolo di ciò, un misterioso cerchio di luce sale nell'aria di sopra di Tucson e di Phoenix, e nella stessa maniera che vi ho detto qui, quasi un anno prima che accadesse, come sarebbe stato, è come un triangolo. La foto è appesa nella chiesa laggiù, voi che eravate abbonati alla rivista ce l'avete, era proprio là esattamente, dissero, è 27 miglia di altezza e 30 miglia di larghezza. Non ancora comprendono che cosa è accaduto, è apparsa misteriosamente, è andata via misteriosamente. Il fratello Fred Sotma e il fratello Gene Norman, io eravamo là, 3 sono una testimonianza, come egli portò là sulla cima del monte Pietro, Giacomo e Giovanni per dare testimonianza, eravamo là e abbiamo osservato quando è avvenuto e l'abbiamo visto compiuto. Eccola là, sospesa nel cielo così lontano che non c'è umidità, nessuna umidità, né nulla per formare una nebbia. Come poteva arrivarci? Erano gli angeli di Dio che ritornavano dopo il loro messaggio. Oggi quella profezia è stata adempiuta nel mezzo di noi. Oggi questa scrittura è stata adempiuta. Osservate. I 7 suggelli sono stati aperti. Il turbine è sulla costa ovest. Ora non mancatelo, come fecero là in passato. Ora, la nostra attenzione un po' più vicina al nostro giorno. Cosa dice la scrittura riguardo a oggi e riguardo al tempo in cui viviamo? Gesù, parlando, non avrò tempo di prenderle tutte, ma voglio prendere questa prima che concludiamo. Gesù disse in San Luca, il 17 capitolo, al 30 versetto, Gesù Cristo, la parola stessa. Credete questo? Gesù Cristo, la parola stessa, fatta carne, parlò e disse quel che la parola sarebbe stata al tempo della fine. Quale sarebbe stato il segno della fine del mondo? E gli disse loro che nazione si leverebbe contro nazione, però disse come fu il giorno di Sodoma. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato. Ora, quando Gesù venne sulla terra, venne nel nome di 3 figli. Figlio dell'uomo, che è un profeta. Figlio di Dio e figlio di Davide. Ora, egli visse qui sulla terra, egli non disse mai che era il figlio di Dio, disse sono il figlio dell'uomo. Geova stesso chiamò Ezechiele e i profeti figlio dell'uomo, perché egli doveva venire per adempiere la scrittura come un profeta. Mosè disse, Signore vostro Dio, vi susciterà un profeta come me. Ecco il motivo per cui non poteva essere il figlio di Dio là, perché era il figlio dell'uomo. E lì la parola viene ai profeti e lui era la parola nella sua interezza, nella sua pienezza, figlio dell'uomo, il profeta maggiore, non il profeta maggiore, ma l'Iddio profeta. La pienezza e la deità corporale era in lui, perciò era il figlio dell'uomo. Ora, per 2000 anni, egli c'è stato noto come figlio di Dio, spirito, e nel millennio sarà il figlio di Davide sul trono. Tutti noi lo sappiamo, chi crede alle scritture. Ora, Gesù disse, proprio alla fine di questa epoca della Chiesa in cui viviamo, che il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato di nuovo, nella stessa maniera in cui fu, come fu a Sodoma. Osservate come gli diede ciò, storicamente, disse come fu ai giorni prima di Noè, come mangiavano, bevevano, sposavano, davano in matrimonio. Poi li portò in seguito l'ultimo al figlio dell'uomo a Sodoma, perché là stava trattando con i giudei, qui a Sodoma stava trattando con i gentili. Là li annegò tutti con l'acqua nel giudizio, qui i gentili li ha bruciati tutti in quel giorno a Sodoma. Proprio così il mondo gentile bruciò, e così sarà quando il figlio dell'uomo si rivelerà. Non è affatto più acqua, ma sarà fuoco questa volta. Gesù lesse dalla stessa Genesi 23, da cui leggiamo leggiamo noi quando lesse di Sodoma. Ora, ammettiamo le condizioni di cui si è parlato, della condizione del mondo di Sodoma, sodomiti, condizione sodomitica. Noi ognuno dirà amen a quello. Ci crediamo. Benissimo. E la condizione spirituale di Laodicea, la chiesa naturale, noi diremo amen a questo e accetteremo i loro segni. Sappiamo che ogni segno è là, la chiesa è in Laodicea, lo sappiamo. Sappiamo che il mondo è in una condizione sodomitica, è giusto questo? Noi lo accetteremo. Ma che ne è del segno di Abramo, colui che aspettava il figlio promesso? Quello era un altro. Ricordate, avevano una Sodoma là in passato, avevano il loro messaggero, e Abramo aveva un messaggero per sé. Abramo aspettava giorno dopo giorno che quasi una cosa impossibile avvenisse. Sara, 90, e lui 100. In accordo alla promessa di Dio, lui ancora aspettava, nel mezzo a tutto il criticismo, aspettava quel figlio. Così è il vero credente, che aspetta ancora che quel figlio promesso ritorni. Notate, proprio prima che il figlio arrivasse, ci fu un segno che gli fu dato. Non è il segno del figlio che verrà, che viene rivelato alla reale progenie di Abramo, che sta aspettando il figlio reale. Lo stesso come avvenne al padre Abramo per il figlio naturale? È giusto questo? Gesù disse così, qui in San Luca 17:30. Prima che questo tempo venga, che il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato, come fece nei giorni di Sodoma, proprio prima della distruzione di Sodoma. Ora noi ci aspettiamo un segno. Ora prendiamo le condizioni del tempo come erano a Sodoma. Notate, tutti loro uscirono tra i sodomiti, il mondo. Penso che uno dei registi di cinema mise in scena un film un tempo fa e andai a vederlo, era Sodoma. Se voi lo vedete, non c'è nient'altro in atto che quello, date un'occhiata, è certamente un buon ritratto degli Stati Uniti oggi, Hollywood, proprio esattamente lo stesso tipo di vestiario e ogni altra cosa che facevano proprio come in quel tempo, grandi baldoni, ubriaconi, un'altra cosa, un culto religioso di persone cosiddette religiose. Notate, e Sodoma aveva un testimone ed era una persona dal nome di Lot, che era solamente un nipote di Abramo. Ora, Abramo non scese a Sodoma. Lui e il suo gruppo aveva un grande gruppo con sé, abbastanza da spingere circa una dozzina di re e il loro esercito. Così lui aveva un grande gruppo con sé ed era seduto là fuori sotto una quercia un giorno, quando ogni cosa andava male per lui, nessuno aveva niente a che fare con lui, però lo stesso rimaneva aggrappato a quella promessa. Osservate ora attentamente prima di concludere. Mentre era seduto là, scesero tre uomini camminando verso di lui. Due scesero a Sodoma e predicarono il Vangelo a loro per uscire per Lot. È giusto questo? Ma uno rimase con Abramo. Notate, colui che rimase con Abramo era Dio stesso. Gli altri due erano angeli messaggeri. Ora giù a Sodoma non fecero miracoli, solamente li colpirono in cecità, e il predicare l'Evangelo li colpisce sempre in cecità. Ora osservate lo scenario di quel giorno. C'è una chiesa naturale. Dio è rappresentato sempre, come ho detto ieri sera, nei tre. C'erano i sodomiti, quelli di Lot e quelli di Abramo. È nella stessa posizione stasera. Lo scenario del mondo proprio posto come questo. Lasciatevi chiedere qualcosa. Osservate questo scenario. Abramo chiamò quest'uomo che gli parlò Elohim. La parola ebraica Elohim significa onnisufficiente, colui che è l'Eterno. Elohim, Dio stesso. Nel principio, Genesi 1 disse, nel principio Dio. Prendete la parola ebrea là, o la parola greca piuttosto, nel principio Elohim creò i cieli e la terra. Qui lui in Genesi circa nel 22 dice di nuovo, ovvero circa nel 20 disse, e lui chiamò il nome di quest'uomo Elohim. Perché l'ha fatto? Dio è rappresentato in carne umana. Si sedette con Abramo e mangiò un panino imbottito di vitello, bevendo del latte e mangiò del pane. Dio stesso è scomparve proprio davanti ad Abramo, ma gli diede un segno. Notate, e quel segno fu che lui aveva la schiena girata alla tenda. E ricordate, Abramo, il suo nome era Abramo, un paio di giorni prima di questo, e Sara era Sarai prima di ciò, S-A-R-A-I e poi S-R-A, e Abraham e B-A-R-A-M-O e A-B-R-A-H-M-O, che significa padre di nazioni. Ora osservate attentamente e vedremo lo scenario dell'ora in cui stiamo vivendo, poiché Gesù ci ha detto di aspettare questo scenario. Vediamo che tutto il resto è giusto. Ora vediamo la progenie reale, che scenario dovrebbe vedere. Ora, quest'uomo disse: Abraham, dov'è tua moglie Sara? E Abraham disse: è nella tenda dietro di te. Ora, non l'aveva mai vista. Come sapeva che il suo nome era Abraham? Come sapeva che il nome di lei era S-A-R-A? Abraham, dov'è tua moglie Sara? Disse: nella tenda dietro di te. Disse: io, pronome personale, io ti visiterò secondo la promessa. Tua moglie avrà quel bambino. Hai confidato in me, ora lo farò venire a compimento. E Sara, nella tenda dietro, origliando, o come lo chiamate, ascoltando attraverso la tenda, rise tutti i baffi e disse: ora, io, vecchia, una donna vecchia come sono, aver piacere con il Signore, anche lì, vecchio, 100 anni, la vuoi? Ebbene, questo non è successo da molti, molti anni. E l'uomo, U-O-M-O, seduto là a mangiare in carne umana, bevendo e mangiando come un uomo comune, con polvere sui vestiti, aveva polvere sui piedi, e Abraham la tolse lavandola. Dio stesso guardò attorno e disse: perché Sara ha riso dietro nella tenda dicendo questo? Lui sapeva, poteva discernere i pensieri di Sara nella tenda dietro di lui. È giusto questo? Ora, quando la reale progenie di Abramo venne sulla terra, quale segno mostrò egli, il figlio dell'uomo? Simone venne da lui un giorno, Andrea lo portò e disse: il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Disse lui, vedete, quello fece di lui un credente. Filippo andò a prendere Natanaele e ritornò e disse: vieni a vedere un uomo che abbiamo trovato, Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe. E disse: aspetta un minuto, potrebbe venire qualcosa di buono da quel fanatismo? Disse: vieni a vedere. Così, quando Filippo giunse nella presenza di Gesù con Natanaele, Gesù lo osservò e disse: ecco un israelita in cui non va frode alcuna. Lui disse: Rabbi, quando mi hai conosciuto? Disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, ti ho visto. Disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Quando la piccola donna al pozzo, nella sua condizione immorale, venne su con un po' di qualcosa di panoramico come questa per tirare dell'acqua, Gesù aveva mandato via i suoi discepoli per prendere provviste. Quando venne là per attingere acqua, disse: portami da bere, donna. Lei disse: non è usanza che tu dica questo, abbiamo segregazione qui. Ora, voi giudei non avete niente a che fare con noi samaritani, non abbiamo niente a che fare con voi. Disse: però, donna, se tu sapessi a chi stai parlando, chiederesti a me di darti da bere, io ti darei acqua che non vieni ad attingere qui. Lui trovò qual era la sua condizione, qual era, e disse: va a prendere tuo marito e vieni qui. E disse: non ho alcun marito. Lui disse: hai detto la verità, ne hai avuti 5 e quello con cui vivi ora non è il tuo. Lei disse: Signore, percepisco che tu sei un profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci mostrerà queste cose. Gesù disse: io son desso. Che lei corse in città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il vero Messia? Osservate, egli lo fece davanti ai giudei e ai samaritani, ma mai ai gentili. I gentili, noi, eravamo pagani in quei giorni. E altre nazioni, portando un randello sulla schiena, adorando idoli, non ci aspettavamo un Messia. E gli appare solo a quelli che lo aspettano. E si ritiene che noi lo stiamo aspettando. Ma coloro che reclamavano di aspettarselo, la Chiesa stessa, quando lo videro compiuto, dissero: è un diavolo, è un indovino, un Belzebù. E Gesù disse: quel peccato sarebbe stato loro perdonato perché non era ancora morto. Però disse: un giorno lo Spirito Santo verrà e farà la stessa cosa, e dire una parola contro di esso non sarà mai perdonato. Cioè oggi, dove ogni parola deve attaccarsi insieme, dire una parola contro di esso non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Quella era la reale progenie di Abramo. E qui c'è quella progenie reale di Abramo, la quale venne a causa di quell'identificazione di quell'uomo seduto là con Abramo. Venne per dimostrare che era lo stesso Dio, promettendo in questo giorno, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, quando egli si rivelerà come figlio dell'uomo. Amen. Questo è il giorno in cui quella scrittura si deve adempiere. Osservate lo scenario in cui siamo oggi, osservate la Chiesa dove il Figlio di Dio, osservate il giorno lugubre, osservate le profezie. Ora, una cosa strana. I visitatori che sono in arrivo, allora se lo scenario dovrebbe essere come Sodoma, ce n'erano tre che si fecero avanti, tre uomini notevoli mandati dal cielo, lo ammetteremo, tre di essi, uno rimase con Abraham, tutti loro iniziano là, ma uno rimase con Abraham, il resto di loro scese a Sodoma, è giusto questo? E Abraham aveva un nome cambiato da Abraham a in Abraham, è vero? Mai una volta nella storia la Chiesa del mondo ha mai avuto un evangelista che vada con essa con un nome che finisce in HM, come in questo giorno, Billy G-R-A-H-M. È giusto questo? G-R-A-H-M, sei lettere, A-B-R-A-H-M, sette lettere. Ma G-R-A-H-M è sei lettere, che è il mondo, l'uomo, vedete? Guardate cosa è uscito là oggi, se sono quei messaggeri dal cielo. C'è un uomo sulla terra che abbia mai predicato il ravvedimento tanto chiaramente come Billy Graham? C'è un uomo sulla terra che ha avuto un effetto sulla gente come Billy Graham? Non c'è mai stato un uomo internazionalmente, o Billy Sunday, così via, era qui negli Stati Uniti, però Billy Graham è conosciuto in tutto il mondo. Vedete dove sta chiamando? Fuori da Sodoma. E lui ha il suo gruppo d'accompagnamento là con la chiesa pentecostale, con Oral Roberts. Ma che ne è del gruppo eletto? Che tipo di segno devono ricevere, devono vedere loro? Cosa dovrebbero avere? Alleluia! Ci sarà luce sul far della sera. Oggi questa scrittura si è adempiuta. Oggi la promessa di Dio si è adempiuta. Sappiamo che questa è la verità. Egli è qui stasera, come lo era allora. Ora, nel predicarlo, quello che ho detto un momento fa, se predicate qualcosa ed è la verità del Vangelo, allora Dio è obbligato a confermarlo, a rivendicarlo. È vero questo? Ora, se è così, che l'Iddio che ha scritto la parola, l'Iddio che ha fatto la profezia, l'Iddio che è l'Iddio della parola, lasci che venga avanti e dimostri che Egli è ancora Dio. Come Elia salì sul monte, osservando Eliseo, andò ad osservare Elia, disse: voglio una doppia porzione. E il mantello che era su Elia cadde su Eliseo. Lui scese, piegò in due quella coperta, percosse il fiume e disse: dov'è l'Iddio di Elia? E la stessa cosa che accade per Elia avvenne per Eliseo. E lo stesso Vangelo, la stessa potenza, lo stesso Figlio dell'uomo che era ieri, è oggi e sarà in eterno. Ebrei 13:8. Lo credete? E allora vi chiedo, io non posso essere lui, però lui è qui. Noi siamo solo dei portatori. Alcuni di voi laggiù che siete malati e afflitti, che sapete che non vi conosco, lasciate che Dio ora, se posso abbastanza umiliarmi, pregate e chiedete a Dio. E immagino non c'è un biglietto di preghiera nell'edificio, vero? Non abbiamo distribuito biglietti di preghiera, avremo la riunione di preghiera, la guarigione dei malati nella chiesa, però pregate. E voi sapete che sono un completo estraneo per voi, vedete? Voi mi conoscete Jeffersonville! Non voglio che le facciano le persone di Jeffersonville, voglio persone da qualche parte lontano da qui. Vedrete se Dio rivela ancora. Vedrete se Egli è ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. Fate come fece quella piccola donna. Lui passò e lei disse: io credo quest'uomo. E aveva un flusso di sangue. E disse: se riesco solo a toccare il lembo della sua veste, io credo che sarò sanata. È giusto questo? E a motivo della sua fede, in quel giorno la scrittura fu adempiuta. Egli fasciò il cuore spezzato, guarì gli ammalati, gli storpi. Quando lei toccò la sua veste, uscì e si sedette lì, si voltò e disse: chi mi ha toccato? Come lo seppe mai? Una grande folla di persone, forse 30 volte quella che c'è questa sera, migliaia di esse. Come lo seppe? E disse: chi mi ha toccato? Non lo disse solo per dirlo, lo disse perché era vero. E disse: chi mi ha toccato? E subito dopo si guardò attorno e vide la piccola donna dove era seduta in piedi, in qualsiasi posizione fosse. Le disse che il suo flusso di sangue era passato. Quello era Gesù ieri, questo è lui oggi.
Lo credete? Non ti conosco, Dio ti conosce. Ma hai dei dolori sul fianco che ti infastidiscono. È proprio così. Sei seduto là che preghi per questo. Ti sono estraneo o siamo estranei uno all'altro? Alzati, sei così. Non ti conosco. E quest'uomo, proprio qui all'angolo, questo giovanotto. Hai una gola malandata. È proprio così. Stai pregando per questo. Sei nervoso per qualcosa. Dovrai lasciare la riunione perché sei un ministro. Hai degli appuntamenti in cui devi prenderti cura. Questo è giusto. Credi che Dio sa chi sei? Reverendo signor Smith, ora puoi andare a essere guarito. Gesù Cristo ti ha sanato. Vai pure nella tua riunione. La tua gola non ti infastidirà. Chi ha toccato lui? C'è un uomo seduto proprio qui dietro. Sta soffrendo. Ha un tumore al polmone sinistro. Lui non è di qui. Sei stato un minatore. È giusto. Sono un completo estraneo. Così agita la mano. Il tumore nel polmone sinistro e devi affrontare subito un'operazione, è giusto? Non sei da qui. Sei di fuori città. Sei dalla Virginia. È così? Credi che Dio sa chi sei? Signor Mitchell. Proprio così. Vai a casa e stai bene. Gesù Cristo ti sana. Chiedete a quell'uomo. Non l'ho mai visto in vita mia. Era seduto là a pregare. Oggi! Questa scrittura! C'è una signora seduta qui, dietro di me. Come Sara nella tenda. Sta pregando per una figlia. Alzati. La figlia non è qui. Lei è lontana, la figlia. E sei stesso come accadde quando quella donna venne da Gesù che aveva una donna che era in diversi modi irritata da un diavolo. La donna, la ragazza è posseduta da un demone. Lei non è qui. Lei, tu vieni dalla Carolina del Nord. Lo credi? E questa è la verità, non è vero? Signora Orders, puoi andare a casa. Se crederai con tutto il cuore, troverai che tua figlia, come lei la trovò quando Gesù Cristo nei giorni passati disse che era guarita. Oggi questa scrittura, il segno di Sodoma, il segno della super progenie, il segno della chiesa naturale, oggi si è adempiuta questa scrittura in mezzo a voi. Lo credete? Volete accettarlo proprio come vostro salvatore, guaritore? Alzatemi in piedi ognuno di voi e dite: accetto la mia guarigione, accetto lui come mio salvatore, lo accetto come mio re. Che ognuno si alzi in piedi. Oggi, ascoltate amici, egli lesse la scrittura, porse la Bibbia di nuovo al sacerdote e disse, tutti gli occhi della gente erano fissati su di lui, ed egli guardò su di loro e disse, oggi questa scrittura si è adempiuta. Ho letto la scrittura con una dozzina o più di evidenze che stiamo vivendo nell'ultimo giorno, la generazione che vedrà Gesù Cristo tornare sulla terra. E io vi dico stasera di nuovo che oggi ancora questa scrittura si è adempiuta davanti a voi. Voi a Tucson, voi in California, voi a New York, in questi collegamenti. Oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a voi. Oh, siamo lieti e rallegriamoci perché il matrimonio dell'agnello è vicino e la sposa di lei e la sua sposa si è preparata. Alziamo le mani e diamogli gloria a tutti quanti. Oh, Dio benedica. Oh, lode al nome del Signore. Lode al nome del Signore. Alleluia. Grazie, Signore Gesù. Alleluia. Oggi questa scrittura si è adempiuta. Lode al nome del Signore. Lode al nome del Signore. Grazie, Signore Gesù. Re Gesù, tutti innalzino l'Emanuele. Gloria a Dio, oh, egli è re dei re, signore dei signori. La brillante stella del mattino. E per tutta l'eternità io lo loderò. Oh, e per sempre regnerò con lui. I will reign with him. Gloria a Dio. Grazie Signore Gesù. Tutti innalzino il Re Gesù. Tutti innalzino l'Emanuele. Oh, tu sei il radice e Signore dei Signori, la splendente stella del mattino. Oh, and throughout, oh, e per tutta l'eternità io lo loderò. Praise it. E per sempre poi regnerò con lui. Oh, se l'ho cantato lui dal profondo del cuore. Oh, Signore Dio. King Jesus. Gesù, lode il tuo nome throughout eternity. I'm going to praise it, and forevermore I will reign with it. Oh, cantiamolo di nuovo a lui, solo adoratelo dal profondo del cuore. Oh, tutti innalzino il Re Gesù. Oh, oh, tutti innalzino l'Emanuele. Oh, tu sei il Re dei Re, Signore dei Signori, la brillante stella del mattino. Alleluia. E per tutta l'eternità io ti loderò, e poi per sempre regnerò con lui. E mentre chiniamo i capi, cantiamolo sommessamente, dolcemente a lui. Oh, lode al nome del Signore Gesù. Lode al nome del Signore. Oh, sapete ora più che mai che voi siete quella super regale progenie di Abramo. Noi siamo coloro, quelli di Abramo. Noi siamo quella progenie predestinata da Dio. Questo giorno, questa scrittura è adempiuta davanti a noi. Lode il tuo nome, Signore Gesù. Grazie per aver esserti reso manifesto davanti a noi, Signore. Ti abbiamo, Signore. Ti amiamo, Signore Gesù. Lode al tuo nome. Grazie, prezioso Signore. Il suo nome. Meraviglioso è il suo nome. Meraviglioso è il suo nome. Gesù, mio Signore. Mio Signore. Egli potente Re, Maestro di ogni cosa, meraviglioso Gesù. Grande pastore, la roca eterna.
egli il potente re, maestro di Marco, meraviglioso Gesù Signore.
Chiniamo i capi. Grazie, Signore Gesù. Egli ha detto, oh, siamo felici e gioiamo perché le nozze dell'agnello sono vicine, la sposa si è preparata ascoltando la parola. Grazie, Signore Gesù. Sapete oggi che siete con la sposa? È ancorato nel vostro cuore? Grazie, Signore Gesù. Grazie per una potente visita oggi, Signore. Veramente il tuo nome è meraviglioso, Signore Gesù. È ogni cosa per la tua sposa. Noi non dubitiamo nessuna parola, Signore. Crediamo ad ogni parola. Questo messaggio è veramente il nostro assoluto. Il profeta di Dio, il suo messaggio, la parola, la Bibbia, per noi sono la stessa cosa, lo crediamo e non fa alcun errore. E sta chiamando e riunendo la sua sposa e noi crediamo che siamo quella sposa per la sua grazia e la sua misericordia. Loda il nome del Signore. Chiederò se il nostro fratello Steven Cantani, che è qui, se vuoi venire per congedarci mentre chiniamo i capi e i cuori. Per favore, fratello Steven, vieni e congedaci una parola di preghiera oggi.
Oh,
gentile e amorevole Padre Celeste, veniamo davanti al tuo trono di grazia e misericordia con i capi chinati dalla polvere da cui siamo stati presi. I nostri cuori sovrabbondano, Signore, della tua bontà. Come il tuo profeta ci ha mostrato com'è diventato malvagio questo mondo, diventa sempre, sempre più oscuro ogni giorno. Proprio come era ai giorni di Sodoma, così è oggi. E quanto ancora è più enfatico che è proprio qua fuori dalla nostra porta, lo vediamo ogni giorno. Vogliamo vedere quel patto che tu hai messo nei cieli per il giorno, nei tempi di Noè, e il diavolo ha reso qualcosa che è così lontano dalla verità. E nel mondo della Chiesa il diavolo è diventato sempre più astuto, che divide le parole, le cambia, le perverte, le cambia e mette le idee dell'uomo e le interpretazioni dell'uomo in questo. Così tanta confusione e oscurità. Disillusioni, ma come siamo grati, Signore, che tu hai detto che sul far della sera ci sarà una luce. E Signore, tu ci hai scelti per stare nei raggi di quella luminosa luce, come abbiamo cantato prima, come nostra testimonianza che noi cammineremo nella luce, una luce così meravigliosa. Non c'è mai stata una luce che abbia brillato in modo così brillante come in questo giorno. Tu hai mandato questo profeta, il più grande di tutti i profeti, Signore Dio Onnipotente, con la parola onnipotente di Dio. Ed egli era un portatore di Dio, come ha detto, un Dio profeta, Signore Gesù, e tu l'hai rivendicato con proprio nella vicinanza di questo posto, là ai piedi di Spring Street, che gli hai detto che come Giovanni Battista era stato mandato per percorrere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato per percorrere la seconda venuta. Signore Gesù Cristo, tu gli hai detto di andare a ovest, e come lui è stato obbediente a te, Signore Dio Onnipotente, e lui è andato là fuori e gli hai dato la rivelazione dei sette suggelli. E come tuo profeta ha detto, l'angelo ha preso l'albero e ha strappato i suggelli e l'ha dato al suo settimo angelo messaggero per
rivelarlo al suo popolo. E Dio Onnipotente, come siamo benedetti per poter essere seduti in questa stanza, Dio Onnipotente, e ascoltare in questo giorno questa scrittura adempiuta, dove il tuo profeta ha aperto la parola e ha letto una porzione della parola che apparteneva, che si riferiva a se stesso, e noi vediamo noi stessi in quella parola. Noi vogliamo dirti, Signore, che noi crediamo questa parola, non c'è ombra di dubbio nel nostro cuore, Signore, per ogni singola parola è la parola di Dio, Signore, perché la tua parola non può mai cadere. Signore, tu hai detto: io vi manderò Elia il profeta, e tu l'hai mandato ed è avvenuto. Hai detto che nei giorni della voce il mistero di Dio saranno conclusi, ed è avvenuto. Tu hai detto che questi nastri andranno in tutto il mondo, ed è avvenuto, sta avvenendo. Tu hai detto che questi nastri andranno nelle mani dei predestinati, e sta avvenendo oggi. Alleluia! E noi siamo quella super sposa, quella super razza, Signore, Padre Celeste, credente di questa parola. E Signore, vogliamo dirti che noi crediamo ad ogni singola parola e non possiamo quasi aspettare per vedere di ciò che tu hai in serbo per noi da questa parola. Satana, abbiamo una notizia per te: non puoi fermare il movimento della parola, perché la parola di Dio non può cadere al suolo. Cielo e terra possono passare, ma quella parola non passerà mai. E Signore, come ti voglio ringraziare per questa chiesa, il tabernacolo Brana, il tuo servitore, il fratello Joseph, mentre l'oscurità spinge, ma ci sono uomini in armi che stanno prendendo posizione sulla parola e stanno per quei nastri come sono stati dati dal tuo profeta. Signore, sappiamo che il diavolo ha diretto ognuno dei suoi fucili verso questo luogo, ma noi vogliamo mandare le nostre preghiere a te e dirti: rafforza il tuo popolo, rafforza il tuo servitore, fratello Joseph, mentre le frecce del nemico saranno dirette a lui, possano le tue angeli formare un muro attorno a lui e proteggerlo e liberarlo e combattere le sue battaglie, Signore. I tuoi figli tutto attorno al mondo che stanno con questa parola, uomini di Dio, che i veri membri dei cinque ministeri indicheranno le persone a questo profeta, a questa parola, o suscitane altri, Signore, nel nome del Signore Gesù Cristo. Aiutaci a rimanere umili e ascoltare, Signore Gesù, Signore Gesù, a rimanere sotto questa influenza, Signore. Oh, che giorno meraviglioso ci hai dato, è un meraviglioso giorno memorabile per essere nella tua presenza. Oh, come è dolce sapere che quando ce ne andremo da questo luogo non ce ne andremo dalla tua presenza. Ti amiamo, Signore, ti apprezziamo, e ogni gloria e onore sia a te. Nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo preghiamo credendo. Amen. Oh, proprio ogni giorno ora il nostro Signore verrà. Se Egli ritornerà per me e per te. Lo credete questo? Io sto osservando e sto aspettando. Proprio ogni giorno ora di vedere il suo volto. Sì. Just proprio ogni giorno ora il nostro Signore può tornare. Egli ritornerà per te e per me. Lode al nome del Signore. Oh, io sto osservando e sto aspettando proprio ogni giorno ora di vedere il suo volto. Chiamo i capi mentre lo cantiamo sommessamente un'ultima volta prima di andarcene. Possa il Signore benedirvi riccamente e stare con voi. Preghiamo che la vostra coppa sovrabbondi di gioia questo pomeriggio, essere seduti nella presenza dell'Iddio Onnipotente, ascoltare la voce di Dio che parla al vostro cuore. Veramente siamo un popolo privilegiato, oltre ogni parola. Dio preconosceva e ha immagazzinato il cibo così che noi potessimo riunirci come la sposa di Gesù Cristo per ascoltare la voce di Dio. Dove saremmo sposa se Dio non l'avesse fatto? Guardate la confusione, guardate come Satana sta contorcendo e gira attorno. Ma Dio ha alzato quello standardo e noi possiamo premere play e ascoltare la voce di Dio che ci parla, le parole di vita eterna. Ti amiamo, Padre, ti ringraziamo per questo. Pregate per noi, per il camp, per i ragazzi, che il Signore possa stare con noi, ci benedica. Il grande movimento dello Spirito Santo, noi lo crediamo, sappiamo che avverrà. Sappiamo che ci sono molte preghiere che sono innalzate e apprezziamo ognuna di esse. Preghiamo per voi, quelli che devono viaggiare, tornare alle vostre case. Possa il Signore darvi misericordia nel viaggio lungo la strada e apprezzo ognuno di voi che siete venuti voi e voi nel collegamento tutto attorno al mondo. Veramente la sposa si sta unendo attorno a questo messaggio. Noi lo crediamo, crediamo che è l'unica cosa che può portare quella sposa insieme, è questo messaggio, quella voce. È l'unica cosa su cui possiamo essere d'accordo, l'unica cosa che può unire quella sposa. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Dio vi benedica riccamente, stia con voi. Continueremo a cantarlo sommessamente mentre sarete congedati nel nome del Signore Gesù Cristo. Dio sia con voi, siete congedati.